Buongiorno, eccoci qui ad affrontare il secondo dialogo sul buddismo. Il primo è stato l'introduzione al buddismo Theravada, abbastanza complesso perché abbiamo dovuto un attimo globalizzare storicamente la figura del Buddha e i problemi che lui ha trovato ed ha affrontato e risolto specificatamente per l'umanità. In questo secondo dialogo affronteremo, chiuderemo, ed è necessario farlo, un'appendice storica su Buddha e affronteremo finalmente l'analisi di quello che sono, quello che è l'aspetto teorico del suo insegnamento, beh, teorico un po' inadatto dirlo, ossia le quattro verità. È lo duplice sentiero. In questo insegnamento è racchiuso proprio il nodo bruciante del problema umano. E quello che è più importante, affronteremo anche il metodo preciso che Gotama Buddha dette, chiamatela meditazione, chiamatela un profondo sistema psicoanalitico, per poter fare in modo che l'uomo esca fuori da questa sua bruciante, l'abbiamo chiamata vergine di ferro, che gli dà il dolore, lo stress, l'angoscia quotidiana. Voglio chiarire ancora che questi dialoghi vi daranno l'essenza, lo spirito dell'insegnamento buddista e quello che importa, cercheranno di spiegarvi bene come eseguire la meditazione vipassana e l'aspetto, diciamo così, di attivazione del mondo interiore che è stato insegnato da Buddha. Miei cari amici, miei cari amiche, chiariamo una cosa. In questa strada, personalmente, la considero una giusta via di mezzo per coloro che vogliono iniziare a seguire il buddismo, a seguire la via che, come tradizione riporta, libera finalmente l'uomo in maniera definitiva. Più o meno potremmo dire questo, che come anche per esempio nella religione cattolica abbiamo la persona semplice che si avvale della luce dei mondi superiori andando in chiesa, facendo le preghiere e non sapendo più, anche perché secondo me poi non è tanto necessario, quali siano i canoni del cattolicesimo, mentre esiste anche l'università. Università cattolica e ci sono persone che si laureano in argomenti metafisici, per esempio l'Università Prodeo, e quindi abbiamo dei laureati, diciamo così, in religione. Così anche il buddismo ha il suo aspetto strettamente, come vogliamo chiamarlo, storico, culturale. Se vi rendete conto, abbiamo già parlato del canone buddista, ossia la raccolta, il Tripitaka, cioè la raccolta in tre cesti, come si suol dire simbolicamente, di tutto il Vangelo buddista. Beh, tenete presente che noi stiamo parlando in questo caso di 80.000 tavole. È vero? Che sono scritte da una parte e dall'altra e raggiungono circa 162.000 tavole, scritte in caratteri cinesi. Ecco, ovviamente questi dialoghi non presumono neanche di entrare e di andare in quella direzione. Ciononostante, io credo personalmente che l'uomo possa sicuramente ottenere la libertà avvalendosi di le indicazioni che, ad esempio, sono date in dialoghi come questo. Io vi prego, voi che mi ascoltate, di considerare la grande fortuna karmica, la benefica spinta che il vostro destino individuale vi ha dato nel farvi giungere qui nella risacca davanti alla cascata ristoratrice delle parole dell'illuminato. Personalmente sono convinto che coloro che giungono a quest'ultimo gradino, a questo pinnacolo di rivelazione, abbiamo detto che contiene il tassello, la chiave finale che dà la possibilità all'uomo di girare nell'uscio della liberazione cosmica, sono convinto che queste persone siano comunque i campioni della razza umana, uomini e donne dal karma positivo, dalle buone qualità interiori. Sarebbe lungo il discorso per affrontare le ragioni di quello che io dico, ma credetemi, è così. Quindi, comunque, io spero che tra di voi ci siano coloro che hanno le palpebre ricoperte solo di un leggero strato di polvere. Vi ricordate quando Dio andò da Buddha che temeva di esporre questa laconica, questa ultima verità all'uomo e aveva praticamente deciso di non farlo, il Dio stesso si avvicinò a lui, Brahma, e gli disse: vai, perché nell'umanità ci sono coloro che hanno soltanto ricoperto le palpebre di un leggero strato di polvere, spero fervidamente che voi siate tra costoro. In questo punto, in questo momento, potrebbe iniziare a formarsi il nuovo vostro cammino, un cammino definitivo, un cammino di liberazione. Narra una storia indù, una parabola, che c'era una mamma indù, indiana, che prega uno dei suoi figli di andargli a comprare una bottiglia d'olio e per questo gli dà 5 rupie. Il primo ragazzo va, compra l'olio, però inciampa e lo rompe, torna a casa piangendo, non sapendo che fare, e rimane soltanto a piangere. La mamma lo consola, chiama il secondo figlio e gli dà altre 5 rupie, vai tu a comprare l'olio. Il ragazzo va, compra l'olio, ma guarda caso anche lui inciampa e rompe questa bottiglia. Torna la mamma, ma senza piangere, ottimista: mamma, non ti preoccupare, vedrai cos'è una bottiglia d'olio, non ti preoccupare. E va nella sua stanza, però la bottiglia d'olio è sempre rotta. La mamma, con pazienza, chiama il terzo figlio, gli dà 5 rupie e il terzo figlio va a comprare l'olio. Però sarà stato il fatale destino, anche lui la rompe la bottiglia, ma a questo punto lui torna a casa e dice: mamma, non ti preoccupare, stasera avrai l'olio. Va, lavora, guadagna 5 rupie e le porta la bottiglia d'olio. Cosa vuol dire questo? È fondamentale in tutti i nostri incontri, in tutti gli incontri di questo genere, indicare che in questo momento, come è stato nei miei riguardi, vi viene dato in mano una capsula, una chiave che voi dovete utilizzare. Noi apprenderemo adesso più avanti un certo sistema che coinvolgerà completamente la vostra vita, il giorno dopo giorno. Vedrete come dei pezzi di argilla simbolicamente si staccheranno dal vostro animo, fino a quando guarderete qualche cosa, realizzerete una sostanziale libertà dell'essere. Però dovrete seguire non certamente delle indicazioni che forse in modo arraffazzonato vi fa Guido, ma che sono valide da circa 2600 anni. Ecco, questo è importante. Il Dhamma, come viene chiamato e come cercherò io di spiegarvelo, l'insegnamento di Buddha, ma anche un qualche cosa di molto reale, è ottimismo, è voglia di risolvere il problema della sofferenza. Quindi l'esortazione che io faccio prima di continuare ancora questo secondo dialogo e di avvicinarci maggiormente alla nostra meta, al nostro obiettivo, è quella di far vostre, sperimentare le cose che io vi dico, come abbiamo fatto tutti noi. Non avrete da pentirvene. Avuta la fantastica illuminazione, ecco che Buddha, dopo l'esortazione di Brahma, e si avvia a insegnare. va a Sarnat, vicino all'attuale Benares, in una località chiamata il Parco dei Cervi, e davanti, vi ricordate, i cinque, chiamiamoli più che altro fakiri, perché yogi proprio non lo erano, scarmigliati, che assieme a lui per tanto tempo cercarono la verità, con flagellazioni, dolori sul corpo fisico? Ecco, davanti ad essi enuncia le quattro nobili verità e l'ottuplice sentiero, ma c'erano anche invisibili all'uomo, alla natura fisica, una serie sterminata di angeli e di deva che ascoltarono e bevvero quello che disse. Continuiamo un piccolo tassello ancora sulla sua vita. Da quel momento, accompagnato da discepoli, lui, Buddha, percorse l'intera valle del Gange in India e diffuse la sua dottrina più che altro nel nord oriente dell'India, fondò comunità monastiche che, e questo è importante dirlo, accoglievano tutti, anche le donne, a prescindere anche dalle differenze sociali, dalle differenze di rango e così via, e si stabilì in un monastero che un facoltoso devoto gli regalò a Savatthi. Va detto che abbiamo quasi finito, va detto che visse fino a 90 anni, fino a 80 anni, chiedo scusa, fino a 80 anni, morì a 80 anni, e nella seconda parte della sua vita ricevette però, per suo karma antico, questa è una cosa che non moltissimi sanno, sfide, critiche da asceti che lo accusarono di avere una visione distorta della verità, dei discepoli che causarono un sacco di problemi, alcuni volevano incentivare il convivio, il sonno, le pratiche sessuali come via di illuminazione, addirittura il suo cugino Devadatta, geloso, noi abbiamo visto un grande film sulla vita di Buddha, non ricordo il nome del regista, cercò di ucciderlo diverse volte, mandò un elefante infuriato perché lo calpestasse. Beh, è chiaro che Buddha era Buddha, insomma, anche se aveva questi residuati karmici nella sua vita. Addirittura pensate che alcuni asceti gelosi di lui, perché a questo arriviamo, no? A questo arriviamo, indussero una donna ad accusarlo di essere il padre del proprio figlio. Racconta la storia che lei si mise un mattone sotto le vesti, però fu scoperta, evidentemente. Dopo abbiamo finito, amici miei, e a questo punto entreremo un po' nel vivo, ma era necessario, scusate, vi dessi alcune indicazioni su quello che è la vita di Buddha, su quello che sono i rami del buddismo e così via. Dopo una vita intera dedicata all'attività missionaria, alla sua attività, Buddha morì a Kusinagara, nell'Uttar Pradesh, nel Nepal, a 80 anni. Lui predisse la sua morte, avvisò i discepoli, ma quando gli chiesero di dare un profilo per l'organizzazione futura, per la diffusione della dottrina, lui disse: guardate, io vi ho insegnato tutto quello che è importante per la vostra salvezza, siate un'isola a voi stessi e sia il Dharma, il mio insegnamento, che è molto più complesso di quanto non sembri a prima vista, è molto più potente, sia il Dharma il vostro maestro. La tradizione narra, vorrei spuntare una lancia qua, che lui morì perché aveva mangiato carne di porco oppure perché aveva mangiato dei funghi. Beh, amici miei, voi sapete che oggi esistono i funghi porcini, no? Allora lui morì perché un fabbro che l'aveva ospitato gli dette questi funghi avvelenati. Ci sono due tipi di funghi porcini, lo sanno tutti, no? Ecco, questa è la vera morte di Buddha. Nacquero 18 scuole che formarono, abbiamo già detto, il piccolo veicolo Hinayana, ma di queste 18 scuole solo la scuola Theravada, quella che fu formata dopo 3 mesi dalla sua morte, da 500 discepoli che lo avevano conosciuto direttamente, che dissero: noi vogliamo che venga conservato esattamente il nucleo del suo insegnamento. Quindi questa scuola Theravada allora si è diffusa nel Sri Lanka, in Thailandia, in Birmania, in Cambogia e nel Laos. Poi, dopo oltre 300 anni, all'inizio del primo secolo avanti Cristo, nacque la tradizione del grande vicolo Mahayana, ne abbiamo già parlato, in cui una grande enfasi è data nella figura del Bodhisattva, lo si prende quasi come una divinità. Insomma, avete visto che appunto nel grande vicolo appartengono le tradizioni Chan, che si sviluppano in Cina, in Vietnam, in Corea, altre scuole cinesi, Terra Pura, Kentai, le scuole giapponesi, Zen, Nichiren, no, e ancora le scuole della tradizione Vajrayana, cioè la via del diamante, diffusa in Tibet. Abbiamo qui il Dalai Lama, la Mongolia e alcune regioni della Russia. Questa scuola, la tradizione del diamante, è nota purtroppo dolorosamente per le vicende umanitarie che sono legate all'invasione del Tibet da parte della Cina. Ecco, a questo punto noi abbiamo finito, io ho finito nella mia necessità di darvi una pennellata, una configurazione sulla storia, sulla vita, sulla cultura buddista, e abbiamo collocato nel tempo e nello spazio la nascita di questo grande avatar, dell'ultimo avatar, seguito di una catena di avatar. Il prossimo lo attendono tutti, il Maitreya viene chiamato il prossimo Buddha, ma ognuno di essi porta la libertà assoluta all'uomo. Sotto l'albero di Bodhi, quella notte, da mezzanotte in poi, Buddha ebbe una illuminazione totale. Narra la tradizione che egli vide 3 aspetti della verità. Intanto il primo riguardava la sua vita, la sua persona, e guardando indietro egli ripercorse tutte le sue passate rinascite e vide le migliaia e migliaia di rinascite che aveva avuto, la ricerca della verità, ma con una tale vividezza che gli sembrava di cogliere e di toccare gli ambienti stessi in cui egli aveva vissuto. Così sfavillante si presentò il ricordo di tutte le sue rinascite. Non solo, ma andando ancora indietro, Buddha vide che egli era una semplice radiazione esistenziale, e si immerse in cicli incomprensibili planetari. E andiamo ancora dietro, fino a quando la mente si sperde. Il secondo anello della illuminazione fu la chiara realizzazione, ecco perché. C'è un segreto, c'è un meccanismo, e succederà anche a voi, o è già successo, quando ci si imbatte nella verità, negli aspetti della verità, la tocchiamo, la realizziamo, anche se non possiamo spiegarla al 100%, ed egli vide la verità del karma, ossia un unico giudicante esiste per l'uomo, la legge di causa e di effetto. Ed egli vide attorno a sé, non vediamo soltanto il karma come tu hai fatto una cosa sbagliata la vita ti punisce, una cosa buona e la vita ti compensa. No, il karma è quella successione di esperienze esistenziali che si seguono una dopo l'altra, provocate da un più vasto assieme di energie ambientali, e provoca questa energia individuale a sua volta anche altre realtà. Insomma, egli vide che tutto era intrecciato, era legato, parte della vita ad un'altra parte della vita, e tutto il mosaico delle cose gli apparve come un'unità. La gente soffriva perché aveva, alla fine, quando era diventata uomo, perché noi proveniamo da incomprensibili esistenze energetiche dietro le nostre spalle, cosmiche. E allora l'uomo soffre perché a sua volta ha fatto soffrire. L'uomo ha una vita serena, positiva, tranquilla perché ha dato questa serenità attorno a sé. Vedremo più avanti come è importante quella indicazione, quella regola che dà la via del Dharma e che danno tutti quanti i Buddha, che hanno dato tutti, ossia: cessa di fare il male, fai il bene e purifica il tuo io. La terza cosa che vide, ecco, gli apparve, ci stiamo arrivando, vedete? Ci stiamo arrivando. Vide la sofferenza, la sofferenza che esiste, che addirittura lo fece correre, lo fece ribellare a quella vita tranquilla, serena, felice, ovattata, che egli, come Siddhartha, aveva vissuto sino al momento in cui se ne andò dalla reggia del padre, ed egli vide appunto la sofferenza. Vide la sofferenza non solo attorno a sé, ma addirittura vide quel meccanismo che permette alla sofferenza, all'uomo, di uscire da questa sofferenza. Voglio chiarire adesso che ne parleremo di cosa sia in effetti questa sofferenza e come ci inguanti quotidianamente, come inguanti quotidianamente tutti quanti noi. Leggiamo dalla scrittura Samyutta Nikaya le parole del Buddha in proposito. Una volta il beato era in una foresta di Sinsapa, presso Kosampi. Raccolse una manciata di foglie e chiese ai monaci: quali pensate, o bhikkhu, che siano più numerose, le foglie che ho in mano o quelle che sono sugli alberi del bosco? Le foglie che il beato ha raccolto con la mano sono poche, signore, quelle che sono nel bosco sono molte di più. Allo stesso modo, bhikkhu, le cose che ho conosciuto per esperienza diretta sono molte di più. Quelle che vi ho detto sono soltanto una parte. Perché non vi ho parlato delle altre? Perché se non portano beneficio, non fanno progredire nella vita santa e non conducono al distacco dalle passioni, al lasciare andare, alla cessazione, alla calma, alla conoscenza diretta, all'illuminazione, al Nibbana. Ecco perché non ve ne ho parlato. E che cosa vi ho detto? Questa è la sofferenza. Questa è l'origine della sofferenza. Questa è la cessazione della sofferenza. Questa è la via che porta alla cessazione della sofferenza. Questo è ciò che vi ho detto. Perché vi ho detto ciò? Perché questo porta beneficio e progresso nella vita santa, perché conduce al distacco dalle passioni, al lasciare andare, alla cessazione, alla calma, alla conoscenza diretta, all'illuminazione, al Nibbana. Quindi, bhikkhu, fate che il vostro compito sia la contemplazione di: questa è la sofferenza, questa è l'origine della sofferenza, questa è la cessazione della sofferenza, questa è la via che conduce alla cessazione della sofferenza. Egli quindi va dai cinque asceti nel parco delle gazzelle e inizia a narrare, perché è una favola, perché è una cosa leggendaria questa verità di Buddha, a spiegare, a dare la chiave per uscire dalla sofferenza. Penso spesso, miei cari amici, che cosa sarebbe mai successo, parlo per chissà, se qualcuno, nel nostro caso Gotama Buddha, che ha ritrovato, ricordate, l'antico sentiero calpestato e percorso da tutti i Buddha di ogni tempo e che dà la libertà all'uomo, cosa sarebbe successo se non ci avesse indicato in modo così preciso e tecnico? Stiamo appunto per entrare in questa spiegazione, per analizzarla, la possibilità, quello scatto che ci fa uscire dal ciclo delle rinascite. È una cosa semplice, ma anche le cose semplici sono, proprio la verità è semplice di per se stessa. La prima cosa che dice Buddha ai suoi confratelli asceti è quella di indicare, ecco, una cosa che caratterizzerà sempre tutti coloro che seguiranno questo sentiero, la cosiddetta giusta via di mezzo. Lui dice a coloro che l'ascoltavano nel Parco delle Gazzelle, seguite la strada della liberazione senza eccessi. Non calpestate la dignità del vostro corpo, delle vostre emozioni con un estremo ascetismo. E lui ricordava, appunto, perché ha passato, lui dice tutto ciò che ha sperimentato. Buddha chiede anche a coloro che a cui si rivolge di seguire la sua verità sperimentandola come ha fatto lui, quindi lontani dall'estremo ascetismo tutti voi che cercate la via. E questo ascetismo è una cosa anche molto complessa, anche quei piccoli modi di parlare in maniera ottusa, in maniera direi abbastanza cinica e sadica verso di noi, verso il nostro carattere, verso le nostre forze vitali, verso i nostri fratelli, ecco, è diluito un po' questo senso di durezza che molti spiritualisti hanno verso se stessi e verso gli altri. No, sereni, gioiosi, perché la via del Dhamma è gioia ed è dolce all'inizio, è dolce al centro ed è dolce alla fine. E poi, ecco, l'altro estremo, ovviamente non si riferisce in genere agli spiritualisti, ma come bisogna essere lontani da questo estremo ascetismo, bisogna essere anche lontani dall'assenza di ogni freno inibitore. Ecco, è cose che lui dice essere vergognose per tutti, per la dignità di un uomo. Ricordatevi che noi ci stiamo addentrando in un paesaggio, in un modo di vivere sereno e tenero, perché avrete questa esperienza se conoscerete per esempio qualche vero seguace del Dharma e anche qualche vero monaco buddista. La base di ogni dolore per Buddha, ecco, è in effetti l'ignoranza. Badate che il termine, il concetto ignoranza nel buddismo, nella via del Dhamma, non è considerato semplicemente come qualche cosa che abbia sfilato via un uomo o una donna che non abbiano in sé la conoscenza. Quella è ignoranza positiva. Io personalmente ho conosciuto tante persone cosiddette ignoranti che insegnavano la saggezza. No, l'ignoranza di cui parla Buddha è quella di qualcheduno o qualcheduna che va in senso opposto al bene, in senso opposto è un'ignoranza un po' distruttiva, è vero? Ecco questo. Allora, poiché tutti costoro, anche se agiscono in modo sbagliato, non conoscono la verità, e che colpa hanno loro? Ecco, diciamo così, questo pensa il buddista. Il buddista non giudica. Non giudica perché non c'è nessun colpevole in ultima analisi, c'è un ignorante. Quindi troverete qualunque peccato, non c'è un peccato, un peccatore, c'è un'azione sbagliata. Questo è molto importante dirlo. Io ho conosciuto poche persone che siano amiche degli altri e di se stessi come i seguaci del Dharma, vi prego. Non abbiamo visto la giusta via di mezzo, siate amiche e amici di voi stessi. Questo è importante perché in questa strada c'è gioia e la realizzazione delle cose così come stanno. Io quindi, miei cari amici, sorelle, fratelli, vi esorto, ora che stiamo a buon punto nel sentiero del Dharma, a liberarvi di ogni sovrastruttura e di ogni cosa inutile. Vedete le foglie di cui parla Buddha. È estremamente laconico, è un meccanismo che potete tenere nella vostra mano, quello, l'insegnamento di Buddha. Vedrete, arrivo a prometterlo a coloro che sono entusiasti della vibrazione, delle energie, arrivo a prometterlo che sarà entusiasmante l'altra sponda che noi studieremo, la meditazione meditazione vipassana, l'analisi minuziosa delle, delle vibrazioni, delle sensazioni nel nostro corpo, il segreto meccanismo di come nasce, come nasce senza che noi ce ne rendiamo conto il dolore, come si aggroviglia e si condensa, si condensano le rinascite proprio senza la chiave che ci ha dato il, che ci ha dato il Buddha. Però quello che io vi esorto a seguire è con la laconicità. È semplice l'assieme delle quattro nobili verità, o ripeto ancora le verità, le quattro verità che rendono nobili, è l'ottuplice sentiero. Quindi seguitelo. Volevo solo aggiungere una cosa. Abbiamo parlato di Ayan Chandapalo, cioè l'abate del monastero Santa Cittarama vicino a Rieti. Si tratta di, in massima parte di monaci buddisti occidentali, inglesi e di, varia, di altre varie nazionalità, che vivono la bellissima vita che ha, ha nel Sangha indicato e creato 2600 anni fa Gautama Buddha. Vi ho già detto che la linea spirituale di monachesimo buddista, buddista è la più antica che esiste tra, tutte le altre, sul pianeta. Ebbene, ci sono frequenti presenze di monaci occidentali che sono arrivati alla semplicità, al potere, alla pienezza, alla gioia dell'insegnamento della via del Dharma, dopo aver seguito esperienze e studi occidentali. Per esempio Ayan Chandapalo, che è l'abate del monastero Santa Cittarama, apro una parentesi, chiunque di voi abbia un collegamento internet, basta che con un motore di ricerca vada a inserire il nome Santa Cittarama con due T e entrerà subito in questa atmosfera dolce, tenera, spiritualissima del Dharma, in cui troverà moltissime, moltissime opere, moltissimi scritti a cui attingere degli stessi buddhisti. Ebbene, vi stavo dicendo che Ayan Chandapalo, che è l'abate di questo monastero vicino a Rieti, è ingegnere. Quindi è stato ingegnere e scrive anche, mette a disposizione in questa pagina di web anche i suoi dialoghi in MP3 che potreste scaricare. Vi parlerò di un altro, ma colgo l'occasione, di un altro venerabile Ayan. Ayan significa istruttore spirituale, ripeto, Ayan Sumedho. Stiamo parlando di un personaggio molto noto che da 30 anni circa rappresenta concretamente la via del Buddha. Da giovane Ayan Sumedho si è laureato all'Università di Berkeley in California in medicina. Ha esercitato la medicina nella Marina e ha insegnato nel Peace Corps. Per 10 anni poi ha studiato, questo è molto importante, vicino al più famoso maestro di meditazione, Ayan Cha, che ha creato molti monasteri e ha direi protetto nei tempi moderni, nelle ultime decadi, la tradizione Theravada in Oriente e in Occidente, Ayan Cha. Dunque, questo santo monaco, questo bravissimo scrittore, tra le altre cose, Ayan Sumedho, dice: quello che a me stupisce è che addirittura nei paesi buddisti non c'è molta gente che usa ancora le quattro nobili verità. Ancora non le abbiamo affrontate, le affronteremo. Persino in Thailandia, che è la radice, la culla proprio del buddismo Theravada, molti dicono, molti buddisti, ah sì, le quattro nobili verità, roba da principianti. E poi, continua Sumedho, si mettono a praticare ogni tipo di vipassana, sino a essere ossessionati dai 16 stadi, prima di arrivare alle nobili verità. Direi che questa indicazione sia quella del grande maestro Gautama Buddha di occuparsi solo delle foglie che tiene nella mano, sia quelle di questo nobile monaco di occuparsi del meccanismo centrale delle cose, vi può dare, vi auguro che vi dia quello sprint, quella rivelazione che in effetti nel cuore del buddismo esiste una fiamma sfavillante che è l'essenza della verità ed è quella in cui noi stiamo entrando. Non vi perdete a destra, non vi perdete a sinistra, ma seguite profondamente, sperimentando e facendo vostra questa linea centrale del buddismo che stiamo seguendo, e veramente avrete sicuramente, con certezza, l'ultima chiave alla gioia e alla libertà. Allora, l'amico dell'uomo, ecco, in questo momento ci addentriamo, diciamo così, nella sostanza, nella spiegazione di quel profumato messaggio diverso dagli altri che ci dà Buddha. Allora, l'amico dell'uomo, una volta giunto ai suoi cinque compagni di ricerca, abbiamo detto gli yogi che con lui per tanto tempo e per anni si staffilavano, cercavano la verità con la coercizione dolorosa e dolorante sul corpo fisico, che quando lo videro venire, ricordatevi che lo avevano ripudiato, no? Stanco Buddha disse: basta, non è neanche questa la vita, perché a una provava tutto e vedeva che non gli dava nulla, tutti i sistemi, allora dissero: no, basta, lo ripudiamo, è un traditore, è un fallito, non ha capito che bisogna avere costanza in queste cose. Però quando lui acquistò ne abbiamo appena parlato, l'illuminazione, vide le cose come stavano, Buddha, e tornò come se una forza li coinvolgesse, l'aura maestosa radiante dell'uomo illuminato di Buddha li attrasse e silenziosamente gli si fecero d'attorno. Lui iniziò a spiegare il nobile sentiero tra gli opposti e disse, raccontò, espose la visione del meccanismo della sofferenza e del come si poteva uscire. Finito, abbiamo detto che c'erano poche persone, Buddha è tradizione, la tradizione dice che fu seguito da migliaia e migliaia di persone di ogni genere, da contadini, da intellettuali, da yoghi, per la pregnanza di quello che diceva, ma in quel momento c'erano poche persone. Quando ebbe finito, anche gli dei c'erano, anche i deva, dice la tradizione, che erano percorsi nel loro essere da una strana vibrazione, perché quando la verità viene detta comunque colpisce allo stomaco, diciamo così, nel subconscio, l'antica vibrazione umana e non umana, anche se non è compresa completamente. Ecco, i deva non capivano, però stavano vicino a lui. Una sola persona, ecco, vi prego di fare attenzione, perché qui comincia l'insegnamento di Buddha. Una sola persona capì, ed era un anziano, uno tra gli anziani di questi cinque amici di Buddha, si chiamava Condanna con la K, e disse, immerso in questa libertà che aveva finalmente provato e sentito dentro di sé: allora ho compreso, tutto ciò che nasce muore. A questo punto molti di coloro che sentono questo dialogo potrebbero rimanere perplessi. Vabbè, che ha detto, cosa vuol dire? Non credo che ci possa essere tanto entusiasmo in una frase di questo genere, lo sappiamo che tutto ciò che nasce muore, un attimo, è probabile che noi non abbiamo ancora afferrato il significato profondo di questo concetto, esaminiamolo. Personalmente io ritengo che in questo cuneo, ora che noi espanderemo, ci sia esattamente la pietra angolare di tutto ciò che Buddha ha insegnato. Ovviamente, come in un grande e stupendo dipinto d'artista, attorno alla pittura centrale, tutto ciò che nasce muore, c'è una cornice, ci sono anche delle alternative, delle esposizioni più dettagliate, ma è qui che voi dovete porre la vostra attenzione per poter poi comprendere quello che lui diceva nelle quattro nobili verità e nell'ottuplice sentiero. Immaginate, amici miei, certo, molti di voi sono saliti, hanno salito delle scale per sentire questi nastri, li hanno scaricati da internet, qualche amico glieli ha dati e hanno continuato a vivere una vita normale, una vita abbastanza diciamo così regolare, senza comprendere quello che sta succedendo. Immaginiamoci adesso un torrente, un fiume scrosciante che magari si addentra e scorre tra la gola di due monti. Ecco, è importante rendere viva questa immaginazione che sto costruendo. E nel fiume ci sono dei mulinelli, c'è della schiuma, quasi quasi profuma quest'acqua per quanto è tersa e pura, e ballonzola e cade e sbatte sulle rocce ed è grossa e si ingrossa e poi finalmente entra in anse in cui forma delle correnti cristalline e vediamo i pesci che ci sono là dentro. Ecco, tutto si rinnova in questo fiume e tutto dà un'aria di gioia e di felicità. Magari in qualche ansa poi l'acqua entra nel terreno e non essendo rinnovata stagna, imputridisce e quindi lì dove nel grande scorrere di questo musicale, di questa corrente formata anche di cascatelle, queste piccole anse di acqua stagnante scontrano vivamente, esprimono la morte, ma dopo un po' una nuova onda entra lì in quella pozza e la rinnova e così via. Un uomo guarda questo fiume, ma non si rende conto che in effetti anche il suo corpo è costantemente rinnovato nelle molecole, nelle cellule. Noi sappiamo che il nostro corpo è formato da miliardi di piccole vite, chiamiamole così poeticamente, però sarebbe opportuno anche aprire un libro medico, le cellule che formano gli organi, e sono cellule specializzate, e a milioni muoiono per rinnovarsi, e quindi costantemente anche gli aspetti quantici, il nostro corpo è formato da quanti di energia, è formato di luce e si rinnova completamente, costantemente, tutto attorno a noi si rinnova, e lì dove rimane, ecco, quelle piccole anse, vi ricordate, un'abitudine stantia, eccetera, eccetera, passa l'onda della vita per un'altra volta rinfrescare. Sembra che sradichi queste radichette, diciamo così, stantie che si oppongono al grande divenire e al grande camminare della vita, ma non è così. Tutto nasce, tutto si esalta, tutto si esprime. Ecco, questo è l'aspetto in cui tutti coloro che magari hanno una visione, dicevo poco fa, un po' stantia, non se ne rendono conto, ma mano a mano l'umanità incomincia a capire. Tutto si muove, tutto si esprime, nulla è statico. E vi sono e vi sono universi interni ed esterni. Chi è che ha chiamato quegli uomini che l'America ha mandato sulla Luna astronauti? Ma noi tutti, voi compresi, siamo gli intronauti, perché non abbiamo fatto altro in questa vita che entrare nell'universo interiore. Quindi in effetti non esiste un universo interiore e un esterno. Vi dirò perché tra poco, ma c'è un'unica vita. I Veda, gli antichi Veda, i primi Veda, parlano della spora iniziale della vita, che è inafferrabile, ma non appena la mente umana incomincia a fermarsi su qualche cosa di esistente, vediamo che questo qualche cosa, in questa legge di rinnovo costante, di mancanza di fissità, di ricambio e di impermanenza, come si suol dire, attenzione, impermanenza non vuol dire friabilità, poi ne parleremo, ebbene vanno e si evolvono questi universi e nascono, e gli stessi Veda dicono che poi si spengono. Chiamano i periodi di Manvantara, di Pralaya, i soli, le stelle, vanno lì, si esprimono e cantano in un raptus immenso di luce, e poi piombano nel buco nero e vengono un'altra volta ad avvizzirsi, a morire. L'uomo, la donna, avete fatto caso un attimo come in effetti non ci sia una cosa stabile, un sé fisso e stantio e muffo come l'osso di una seppia dentro l'uomo che chiamiamo io? Ecco, due amanti si incontrano, formano nella loro unione fisica da uno spermatozoo e un ovulo si forma una cellula, e poi avete visto nei libri, nei documentari, si moltiplica la cellula, pur restando una, acquista tante faccette, e nel ventre della mamma assume un corpo fisico, cambia costantemente questa cellula, diventa bambino e cresce e nasce, e poi è un bambino, ma questo bambino diventa adolescente, e l'adolescente diventa uomo o donna, e così via, poi finalmente nel non plus ultra dello sfoggio, come un razzo che viene lanciato, oppure un fuoco artificiale che si esprime in mille colori, poi finalmente incomincia un po' a raggrinzirsi questa forza a 40-50 anni, e si incanutisce l'uomo o la donna, si grinza e diventa vecchio, e finché muore. Ecco, vedete, abbiamo portato l'esempio di un uomo e di una donna, ma guardiamoci attorno, guardiamo gli alberi, cos'è che è permanente attorno a noi? Che cos'è questa legge che, attenzione, come quell'uomo che sta guardando, o quella donna, e quel bellissimo, rumoroso, fresco canto di un torrente che è così cristallino proprio perché ricambia continuamente, balza da roccia a roccia, e quindi riceve un momento di gioia, di felicità, e un attimo di tristezza quando vede quelle ansie di un tentativo di fermare il movimento della corrente. Ecco, così noi ogni volta che cerchiamo di fermare questa corrente abbiamo una tristezza, ma se ci lasciamo andare in questo rinnovo, in questo tripudio, in questa vita che cambia sempre, abbiamo la vera gioia. Ecco, quindi guardandoci attorno, è inutile, vi ho spiegato un attimo, ecco, vediamo per esempio le coppie, un uomo, una donna, nella maggior parte delle unioni, è attratto da quella che è la bellezza esteriore dell'uomo e della donna, diciamoci la verità, quel contenuto, diciamo, in un certo senso passionale, fisico o anche emozionale, di un certo tipo di emozione, e si forma una coppia e si forma un matrimonio, ma ovviamente anche l'uomo o la donna, avendo il suo compagno vicino a sé, mano a mano lo vede incanutire e invecchiare, o anche appesantirsi, perché questa è la legge, Se noi vediamo un castello, ho detto già altre volte, e lo chiudiamo, gli chiudiamo, sbarriamo, mettiamo le tende ai grandi finestroni e le persone che abitavano il castello lo abbandonano, dopo un po' si formerà una patina sopra queste, ogni mobile, ogni cosa, e mano a mano tutto graciderà e cadrà nella muffa più stantia. E questo è una traccia che vede l'uomo. Se noi ci aggrappiamo a un bambino che deve crescere e si deve sviluppare perché segue la legge, e lo vogliamo trattenere, le mamme o i babbi, bambino, ma lo vediamo crescere, diventa adolescente, e poi lo vediamo trattenere lì, che rimanga sempre il nostro adolescente, il nostro bambino, ma poi lo vediamo diventare uomo e donna, non abbiamo capito che dobbiamo vivere nella corrente, cantare nella corrente, perché nella corrente, ecco qui, ne parleremo dopo, c'è il canto del non sé, il canto dell'unità intraducibile che indica Buddha, indicando appunto la legge del malessere che ci prende se ci vogliamo attaccare all'impermanenza delle cose. Ecco, Buddha ci insegnerà, e lo vedremo dopo, a capire quello che è valido, quello che è gioia, quella che è riposo e beatitudine in seno a, dopo che l'uomo ha tanto sofferto perché si è aggrappato a queste code di comete che si estinguono, e tutta una cometa che si estingue, voler vedere il proprio compagno o la propria compagna come la vedemmo all'inizio, senza capire i contenuti, il non sé. Il non sé, come lo chiama Buddha, il mistero che c'è nella vita e che comunque ci insegnerà Buddha a conoscere, ecco, questo è dolore, questa è sofferenza. Io non so se purtroppo nel mio grazie Dio sono riuscito un po' a mostrare il pannello in cui chi più e chi meno vive senza rendersene conto, ed è qui in questa vita, in questo stress, in questa continua e costante sofferenza, in questo attaccamento a cose che comunque hanno un termine, hanno un loro giustificato termine, che nasce la sofferenza dell'uomo. Poi vedremo, credetemi, Buddha non viene soltanto a indicare delle cose, delle sofferenze cosmiche, apoteotiche, ma ci dà in mano uno strumento, vedrete, ve lo prometto, come se io riuscirò a spiegarvelo bene, spero di sì, la meditazione vipassana ci aiuta a uscire fuori, a slittare fuori da questo stato di essere inebetiti di fronte a questo non saper fermare mai qualcosa in mano, è come il famoso supplizio di Tantalo, che lui cercava di bere e non poteva bere, e cercava di mangiare e non poteva mangiare. Ecco, io capisco, è stato detto molte volte, vabbè, non la fare tragica, perché molti hanno una loro vita abbastanza soddisfacente. Beh, noi sappiamo che esistono le rinascite, io pregherei coloro che stanno bene di guardarsi attorno, perché comunque il meccanismo della vita è come lo indicano molte filosofie e come lo indica Buddha, e io vi auguro che voi stiate sempre bene, ma attenzione ad aver quel sazio appetito e non capire che un domani, se dovesse capitare qualcosa, noi dovremmo essere pronti sapete, vi spiego una cosa. Non so se avete fatto caso, le onde, guardando il mare, sembra che le onde avvicendandosi vanno tutti verso la riva, no? E abbiano una direzione. In effetti l'onda si alza e si abbassa. Allora, se voi buttate un tappo galleggiante sul mare, vedete questo, da una parte vedete le onde che vanno verso il mare, dall'altra vedete il tappo che si alza e si abbassa. Cioè, in effetti noi con il Vipassana, con l'indicazione di quello che ci insegna Buddha e del metodo che lui ci dà, faremo come il tappo, che ci alzeremo e ci abbasseremo di fronte ad ogni situazione della vita. Quindi, in un lampo, perché l'illuminazione avviene in un lampo, condanna era stato coinvolto dalla visione cosmica di questa sofferenza di cui abbiamo appena parlato, dovuta al fatto che tutto quanto ha un suo ciclo di vita che inizia, si espande e termina. Volere strangolare il ciclo di vita, e quanti esempi possiamo fare, ne abbiamo fatto qualcuno in proposito, in un ritmo, in un rituale che lo costringa all'anello precedente della propria evoluzione, del suo processo di divenire, e non lo faccia entrare nel successivo, ecco il dolore. E tutto ciò che nasce muore. Ah, disse Condanna, ora capisco la mia sofferenza. Io auguro ad ognuno di voi di poter penetrare in questo gioioso tripudio di realizzazione che è più sul piano della percezione interiore ineffabile piuttosto che del ragionamento, per capire come colui che, ecco, esattamente quello che guardava il fiume, che è un simbolo appunto di tutta questa movimentazione universale, di questa impermanenza universale, tocca quest'acqua magica viene coinvolto dai mulinelli, ma se rimane ad essere testimone della vita, se rimane ad essere testimone della vita in quello stato che, credetemi, può essere realizzato, e che è chiamato del non sé, del non essere, ma che nessuno può spiegare, ecco, distaccato, allora egli prova, la persona, lo spiritualista, la più grande gioia, la gioia che in un attimo afferrò Condanna, che dice si illuminò ed entrò nel sentiero della liberazione definitiva. Dunque, Buddha ci viene a dire varie cose. Perché io ho indicato con una certa attenzione a coloro che hanno ancora le palpebre ricoperte di polvere e non si accorgono di essere un po' addormentati, dormienti, e di sapere che vivono in questo castello che deve essere avere le finestre, il castello del loro mondo interiore, aperte, devono guardare, devono attivare la loro attenzione, la loro, ecco, consapevolezza. Difatti il risveglio che si dice Buddha debba portare a tutti gli uomini è il risveglio di queste conoscenze, della conoscenza della sofferenza e di non attaccarsi a ciò che è impermanente. Quindi Condanna capisce questo ed è libero. Quando voi avrete una visione integrale di ciò che è e di ciò che non è, quando capirete che tutto, dalla divinità al demone, sono inseriti in questo ritmo di mutazione costante, anche spesso misterioso, e quando non vorrete stringere tra le dita queste spore infuocate di movimento universale che si manifestano nelle situazioni che certamente devono vivere, ma che debbono anche estinguersi nelle persone, eccetera, allora non vi vedete più le palme bruciate dal fatto di dover per forza tenere in mano la realtà bruciante che va avanti. Ecco, questo è la prima indicazione, e dice Buddha, non l'avevo mai pensato, non c'ero mai arrivato, ma ho visto un po' com'è la realtà, e quindi il karma che a volte è pesante, a volte leggero. Sapete, i seguaci del Dharma sono lieti quando l'uomo, spesso, e la donna sono sottoposti a un'afflizione, perché escono da quel sonno. E questo modo di fare mi ha condotto nei flussi di samsara. Samsara è appunto l'innumerevole ritmo delle rinascite, perché vogliamo andare a giugulare i desideri, vogliamo entrare e tuffarci in quello stige che ho indicato poco fa, che simboleggia un po' il volere rattenere le cose, rattenere le situazioni. Ecco, allora Buddha indica l'esistenza del dolore. Ma attenzione, mentre per esempio la Chiesa dice che noi abbiamo il peccato, nasciamo maculati dal peccato originale, così non dice Buddha. Buddha afferma che la sofferenza certo esiste, ma nasce. Badate che Buddha, ovviamente, questa è una mia personale realizzazione, quando parliamo di sofferenza, e parla secondo me Buddha della sofferenza perché dati diversi non ce ne sono, non si parla del dolore fisico, quello ospedaliero evidentemente, che tra l'altro sembra paradossale, ma fra qualche anno personalmente sono convinto non ci sarà più con l'avanzamento delle cure mediche antidolorifiche che abbiamo. Questo contagio della sofferenza che esiste nel mondo come una nebbia sottile entra nel tuo io sotto forma di stress, di sottili angosce, di tremori, di paure, di non interesse alla vita, facendo in modo che noi si sia proprio si abbia questa macina attaccata al collo. Certo, siamo abituati a essere contenti in queste gabbiette in cui viviamo, abbiamo quel contentino, quella soddisfazione, abbiamo quelle abitudini a vivacchiare, ma non è vita questa, non è vita. Allora Buddha dice che ci vuole indicare l'esistenza di questo dolore, vedremo cosa ci insegnerà, perché ripeto, Buddha insegna anche un metodo per sfilarci via, ne parleremo del dolore. Ecco, questo quindi insegna Buddha. Chiedo scusa, c'è stato un disturbo, hanno bussato eccetera eccetera, e sono cose che capitano quando si è in diretta. Ecco, allora, ritornando a noi, spero che voi abbiate capito come potenzialmente esiste una bomba, esiste una deflagrazione silente nella vita, che poi questo è il duro della situazione, spinge l'uomo e preme l'uomo anche in varie rinascite, e che è la sofferenza che comunque noi ci portiamo appresso. Io ho molto sofferto in passato per quanto riguarda stress, angosce e varie altre cose, e Buddha ce le indica, grazie al cielo oggi non ci sono, Buddha ce le indica e dice sì, esiste questa sofferenza, ricordatelo, e bada che qualcuno deve dirtelo per poter uscire. Ecco l'utilità, aggiunge Guido, che esiste nel messaggio di Buddha, qualcuno te lo deve dire, ma non solo, tu devi a tua volta capirlo, ed ecco che Buddha sollecita l'uomo a guardare attorno a sé la sofferenza. La sofferenza, Buddha, e questo è importante, la si vince non stringendola teneramente al petto, chiedo scusa. Pronto? Sì? Mi scuserete, vero? Lavoriamo per voi. Quindi Buddha indica che la sofferenza qualcuno bisogna che ve la indichi, e che solo così ne prenderete coscienza. Questa sofferenza è la sofferenza dell'uomo. Quando vi danno, mi ha colpito a me tempo fa come me la spiegarono, non esiste solo un tuo dolore, esiste la sofferenza nella vita. Se qualcuno ti fa male a una gamba, dando un colpo di bastone a un cane, anche un cane soffre lo stesso dolore che soffri tu. E quindi soltanto quando noi capiremo e ospiteremo in noi la sofferenza, diventeremo veramente potenti nell'amare il prossimo, nell'aiutare il prossimo, nel capirne l'essenza. E quindi ecco, comprendi che esiste questo fenomeno, ma non lo strozzare, perché non vincerai mai la sofferenza se non capisci che è un fenomeno dilatato al mondo, alla natura. In questa maniera, noi ospitandola nella nostra più intima consapevolezza, noi riusciamo a afferrare il nodo, la natura, e comprendere la natura della sofferenza. A questo punto il Buddha ti indica anche e questa è la prima nobile verità, indica anche che devi credere. Guido viene da te, ti sta parlando che possa cessare la sofferenza e che tu possa uscire da questo circuito non solo quotidiano di sofferenza, ma delle rinascite. Ecco l'aspetto tripartito di ogni nobile verità. Noi non ce ne siamo neppure accorti, ci hanno disturbato anche per telefono, perdonate, noi abbiamo capito cosa fosse la sofferenza e ne abbiamo preso visione, e questo Buddha ne hai preso visione, indica. Noi abbiamo capito e ci hanno detto che la sofferenza è qualcosa che fa parte di noi, ma fa parte del gruppo umano e fa parte di ogni gruppo esistenziale, e così entriamo nel vivo della pietà, di metta, di gentilezza, della comprensione della sofferenza. E ti dice Buddha che può cessare la sofferenza, questi tre aspetti, ed è una promessa che gli fa, e poi ti dà anche gli strumenti per far cessare la tua sofferenza quotidiana. Con ciò abbiamo visto, e abbiamo, anche se sembrava che l'avessimo presa un po' indirettamente, analizzato e radiografato la prima nobile verità, quella della sofferenza e dell'esistenza della sofferenza stessa. Nel Samyutta Nikaya Buddha dice: qual è la nobile verità della sofferenza? La nascita è sofferenza, la vecchiaia è sofferenza, la morte è sofferenza, separarsi da ciò che si ama è sofferenza, non ottenere ciò che si desidera è sofferenza, tutte le cinque categorie dell'attaccamento sono sofferenza. C'è la nobile verità della sofferenza, ecco il primo aspetto della triade, della prima nobile verità. C'è la nobile verità della sofferenza, questa fu la visione, l'intuizione, la saggezza, la conoscenza e la chiarezza che sorsero in me su cose mai udite prima. Ed è bisogno che qualcuno vi faccia capire la malattia di cui soffrite e di cui soffre l'uomo, la sofferenza. Questa nobile verità deve essere penetrata, ecco il secondo aspetto della prima nobile verità, questa nobile verità deve essere penetrata attraverso la piena comprensione della sofferenza, questa fu la visione, l'intuizione, la saggezza, la conoscenza e la chiarezza che sorsero in me su cose mai udite prima. Ed infine il terzo aspetto, perché ognuna delle quattro nobili verità ha tre aspetti, e il terzo aspetto della prima nobile verità dice, secondo le parole sempre di Buddha, questa nobile verità è stata penetrata, cioè devi capirla, con la piena comprensione della sofferenza, così fu la visione, l'intuizione, la saggezza, la conoscenza e la chiarezza che sorsero in me su cose mai udite prima. Quindi un primo incontro con l'illuminazione, tu lo devi preparare conoscendo che esiste una cosa comune a tutti, la sofferenza, che vive in te come stress, come angoscia, come paura, come quel qualcosa che ti manda e che ti fa ululare la notte alla luna cercando il paese della tua libertà. Dice ancora Buddha, quindi, è così, o bhikkhu, essendo io stesso soggetto alla nascita, all'invecchiamento, alla malattia, alla morte, alla sofferenza e alla corruzione, avendo visto il pericolo in ciò che è soggetto a questi fenomeni, cercando il non nato, il non soggetto all'invecchiamento e all'invecchiamento, il non soggetto alla malattia, il senza morte, il senza sofferenza, la suprema liberazione dalla schiavitù, il nibbana, la gioia finale, ho realizzato il non nato, il non soggetto all'invecchiamento, il non soggetto alla malattia, il senza morte, il senza sofferenza, la suprema liberazione dalla schiavitù, il nibbana. La conoscenza e la visione sorsero in me, la mia liberazione è definitiva, questa è la mia ultima nascita, non sarò soggetto ad alcuna rinascita. Abbiamo analizzato la prima nobile verità, il primo aspetto di quel misterioso e feroce meccanismo che ci lega alle rinascite. Passiamo adesso ad analizzare la seconda nobile verità. Nello studiare questa seconda verità e tutte le quattro verità e tutto quanto ha detto Buddha, realizzeremo e realizziamo quanto disse personalmente a me Ayan Chandapalo, ve ne ho già parlato da poco, e cioè come l'oceano ha sapore di sale ovunque tu ne porti un po' d'acqua alla bocca, così il messaggio di Buddha, ogni concetto di Buddha ha il sapore della libertà. Buddha in pratica ci riporta alle origini universali degli universi interni ed esterni, dove non esiste un inizio e non esiste una fine, non c'è un centro e non c'è una periferia. Sì, belle cose, ma vorrei che non restassero un gioco della domenica, un gioco intellettuale. Si tratta di realizzazioni vere e proprie che dobbiamo vivere nella nostra pelle interiore. Siamo passati nel Medioevo in quelle brutte esperienze in cui qualcuno ci disse che la Terra era il centro dell'universo e tutto ciò che esisteva dipendeva da lei. Ecco, questo è sbagliato e un po' noi incominciamo ad avvicinarci a quanto dice nella seconda verità Buddha. Non crediate che stiamo allontanandoci con questi ragionamenti. È un po' quello che noi pensiamo dell'io. In effetti, questo feticcio, forma, la chiamerei questo contagio, questa malattia di tante persone e di tanti, che contagia anche il regno animale, l'io. Ma io mi domando, è un'analisi che fa lo stesso Buddha ed è da qui che dobbiamo partire, il tuo io. Che cosa è il tuo io? Cioè, può esistere una cosa che non riusciamo a descrivere, non possiamo descrivere? Mi spiego. Io vi faccio una domanda molto serena, una domanda che mi sono fatto personalmente, che altra gente si è fatta. Dov'è il confine del tuo io? Dove sta questo confine? Se noi con la immaginazione, e attenzione, è un meraviglioso speculo il tuo potere mentale, la tua immaginazione, ebbene, se con la tua immaginazione vai nel profondo e cerchi di arrivare lì dove pensi siano i confini del tuo io, dove immagini siano i confini, ossia quel tratto di matita magica che dice: qui finisce il mio io e là comincia il resto delle cose, l'io degli altri. Ebbene, quel confine, quel solco, quel tratto, non sarà altro che un elemento energetico senza soluzione di continuità. Sarà una connessione tra quello che chiamavi il tuo io illusoriamente e il resto. Non c'è un confine, e questo ci dà la certezza del fatto che non ci sia un confine. Pensare che quel segno di matita che facciamo tra noi e gli altri è un ponte, una connessione, ma non è un limite. Ed ecco che stiamo entrando appunto con questa introduzione del non limite, della aspetto indecifrabile che costituirebbe i confini di ogni io e che quindi, non riuscendo a raggiungere, a determinare questo confine, siamo costretti a dire che l'io non esiste, perché non esiste una cosa che non ha un confine. È vero, entriamo in quelle che sono, in uno dei comma, in una delle realtà che insegna Buddha, ossia lui dice che ogni cosa vivente, no, apparentemente morta, ogni situazione, e torno a ripetere, ogni divinità, ogni demone, ogni realtà, insomma, che abbia le caratteristiche della vita, ha tre qualità, vogliamo dire. L'impermanenza, cioè abbiamo visto il famoso fiume, no? I mulinelli, tutto si rinnova, e quindi impermanenza significa che ogni cosa vive il suo ciclo, sì, lo vive interamente, perché tu che mi stai sentendo vivi il tuo ciclo, e chi dice di no? Però il ciclo dovrà terminare con la morte o con varie altre ragioni, e quindi ogni ciclo esistenziale ha una caratteristica di impermanenza, appunto, ripeto sempre, costo di stancarvi, che è volere trattenere con la forza l'impermanenza di una cosa che deve fluire nel tempo e nello spazio e ritornare nell'onse dalla sofferenza. E ogni cosa anche quindi un'altra, ogni cosa che non sia illuminata dalla saggezza, intendiamoci, ogni io che non sia, ogni apparente io che non sia illuminato dalla saggezza, oltre che essere impermanente, ha una caratteristica: insoddisfazione, dolore, sofferenza, e per forza vivere in questa vita, vivere in un corpo che in effetti è un nido di vespe, dopo vedremo come, è insoddisfazione secondo l'insegnamento di Buddha. E in effetti c'è una terza caratteristica, ne abbiamo appena parlato, l'insostanzialità, cioè il non sé. Ogni cosa è un ricciolo nel panorama delle strutture dello spazio universale, è un ricciolo dello spazio che, così come un'onda nasce sul mare e poi viene riassorbita nel suo nulla, ecco che sparisce. Questo è quanto dice Buddha. E ricordo, noi parliamo in modo familiare, io non voglio dire molti termini del linguaggio pali, però anicca è il termine con cui Buddha indica l'impermanenza delle cose. Dukkha, con due K e un H, dukkha è il termine in cui in linguaggio pali viene chiamata l'insoddisfazione delle cose, e anatta, non se l'insostanzialità di tutto. Vorrei però, vedete, ci stiamo calando piano piano, per favore non arrivate alle estreme conseguenze, perché datemi atto che è anche un po' difficile riuscire a spiegare credibilmente quello che sono le essenze del più nobile tra i ragionamenti che esista sulla Terra. E quindi vi ripeto, qualcheduno potrebbe dire: ma che sta dicendo questo? Io non ho un io. Ma questo è pazzo. Cioè, io, ecco, noi stiamo parlando e io dico: tu sei lì, io sono qua. Per carità, certo che siamo tutti quanti dialogando, e certo che rimbalza la palla del ragionamento tra me e voi e tra voi il resto della vita. Chi dice no? Ed è questo il tassello che bisogna capire. Cioè, ho detto poco fa, en passant, che impermanenza non è friabilità. Tutte le cose. Un albero che nasce prima è arbusto e poi finalmente diventa una grande quercia e poi finalmente durante le stagioni impallidiscono e bruniscono e diventano marroni e macerano le sue foglie e i frutti cadono e lui ha i rami spogli e poi ricrescono in lui, finalmente muore questo albero. Ebbene, durante tutto il ciclo l'albero è ben duro. Se voi toccate, scusate l'aspetto infantile, con una nocchia quel tronco, è per bacco se non esiste in quel momento, in quel ciclo, integralmente la vita dell'albero. E se qualcuno vi dà, scusate, un pizzico, diciamo così, sul braccio, per bacco se sentite quel dolore, quindi voi esistete. Ma noi stiamo parlando di ecco il mistero di impermanenza, cioè ogni ciclo finché vive è integrale, è completo, è se stesso, apparentemente ha un io, ma quando questo ciclo termina e cadono le foglie e per l'ultima volta e muore l'albero, ecco che non esiste più questo ciclo, e il ciclo si rinascerà, vedremo come, rinascerà nel prossimo altro ciclo dal suo stesso seme, ma questo è un discorso che vorrei affrontare più avanti. L'importante è che io dica, non crediate che persone le quali colgono il senso della vita e vi dicano che l'essenza stessa della vita è impermanenza, e quindi un attaccamento da parte di coloro che non sanno alle cose impermanenti provoca sofferenza o insoddisfazione, e che ogni cosa non ha un io fondamentale, perché anche questo io diventa un aroma e si decompone nelle cose. Ecco, siano questi personaggi dicano delle cose così, senza pensarci. Finché, ripeto, per adesso mi basta che voi accettiate questo concetto, lo dipaneremo un po' più avanti, finché ogni ciclo che compone l'estremo mosaico della forma esiste, è permanente, ecco, non confondiamo impermanenza con friabilità. Non è che se tocchiamo le cose tutte della vita che sono impermanenti, esse si decompongono e cadono, no, anzi devono continuare fino in fondo. E allora, cosa è quello che io chiamo io? Cosa è quello che io chiamo mio attorno a me, non curante di tutto questo torrente di cangiamenti, di cambi, di flussi e di riflussi nell'universo, di nessuna cosa che resti stabile, statica, fissa, dicevo, come l'osso di seppia, l'io nel sé. È molto bella quella poesia di Rabindranath Tagore, il premio Nobel, stupendo fiore della poesia indiana, quando dice come uno stormo di gru che vola a Dio, io volo a te. Ecco, il nostro io in effetti è composto da noi nasciamo come il secondo tassello, la seconda rivelazione che ebbe Buddha sotto l'albero di Bodhi, e vide che tutto è un intreccio karmico, tutto dipende da qualche causa e tutto propone un effetto, diventa causa da altre cose, ed è un intreccio. Se vogliamo poi arrivare in fondo a questo intreccio, arriveremo nell'universo di cui non si conoscono gli inizi e la fine, ma è un intreccio fittissimo per quanto noi possiamo vedere. Ecco, il karma è la legge totale, integrale, che conduce le cose. Quindi, ripeto, il nostro io è importante che noi lo si consideri non come possedente un aculeo al centro che sia sempre eterno, ma perché senza di lui non si possa vivere la vita. Dice Buddha, e questo è molto importante, non è vero che tu hai un sé, ma non è vero neanche che tu non esisti. Ecco il crocicchio che noi dobbiamo afferrare. Devo confessare, vi rendete conto per quale ragione Buddha disse no, è bene che io non insegni queste cose, perché qui soltanto le persone molto raffinate di altissimo intuito potranno capire cosa significa l'inesistenza del sé, ma la sua contemporanea esistenza di quella amalgama di realtà che noi abbiamo preso prima tutti quanti come sé. Quello che però è strano, permettetemi che io ve lo dica, è quanto l'uomo sia abbastanza tenace nella sua ignoranza e nella sua testardaggine in genere. Molti di noi provengono da quello che è l'esoterismo, diciamo così, precedente a Buddha, perché evidentemente va fatta una linea. Una linea profonda tra quello che è l'insegnamento di Buddha e quello che è stato precedente a lui. Ebbene, amici miei, non negate che tutto l'esoterismo che avete studiato abbia alla fine teso, vi abbia voluto portare alla disgregazione del vostro sé. Vediamo gli studi profondi teosofici che dicono che il sé o corpo causale alla fine si esplode, diciamo, alla cosiddetta iniziazione della croce, e l'uomo si trovi senza sé. Va detto appunto in un modo abbastanza criticabile che da un altro punto di vista che non sia l'insegnamento teosofico o esoterico in genere, occidentale, che le particole individuali, quelle che noi chiamiamo gli io individuali, si assorbono nel tutto e perdono l'ipotesi, perdono la caratteristica di essere un sé diviso dal resto. Ebbene, tutto ciò viene malamente detto, perché poi vedremo, non crediate, noi siamo agli inizi di quello che dice Buddha, io lentamente, con delicatezza, cerco di entrare nel vero androne del tempio, parlandovi più o meno direttamente della cosa. Ecco, noi tacciamo, ne facciamo un ragionamento della domenica e ne abbiamo fatto un ragionamento della domenica, ma nessuno pensa al fatto che anche la cultura precedente a Buddha abbia detto la stessa cosa, eliminate il sé. In effetti, se una cosa si può eliminare, non è immortale, quindi non esiste. Buddha lo dice chiaramente. Buddha afferma chiaramente l'inesistenza del sé, ripeto le tre caratteristiche: impermanenza delle cose o dei sé, anicca, insoddisfazione o dolore che l'uomo che non conosce ha nella vita quotidiana, che tu hai nella vita quotidiana, e insostanzialità, in ultima analisi, inesistenza di questo, di un sé definitivo, se poi ogni onda svanisce e scompare. Quindi, ripeto, se avete colto l'idea liberatoria, liberatrice della natura costantemente in rinnovo di ogni cosa, e che tutto ciò che nasce muore, se avete colto questo e vivete intensamente questo canto della vita, potrete anche capire che non esiste un improbabile, anche uno solo, un improbabile angolo in questo universale canto di impermanenza, e che ci costringe a rimanere, se vogliamo non essere distrutti, coerciti, crocifissi dal volerci innestare in un immenso amalgama che ci trainerebbe da tutte le direzioni e ci distruggerebbe, e ci costringe a stare in quello che è chiamato il non sé, testimoni solo di tutto ciò che accade senza coinvolgimento alcuno con la vita. Ecco, noi possiamo capire che non può esistere un solo angolo dove ci sia qualcosa di statico, e quindi è questa la ragione metafisica del fatto che nella via del Dharma non si creda in un sé finale, in altro che in quel secondo anello che si rivelò a Buddha come una delle tre grandi forme di espressioni della vita, ossia il karma. Ogni cosa, ripeto, imparate a vederla come un effetto di qualche cosa di precedente, adesso, anche quindi quello che vi appariva un io, ma e vedete questo qualche cosa che vi appariva, dico, come un io, causa di qualche cos'altro. Tutto è legato soltanto dal karma, il karma che propone la legge, come la chiama Buddha, che propone tutto. Immaginate quindi, viene detto dai seguaci del karma, un carro ha una sua entità, una sua individualità, perché è composto dalle ruote, dalle assi del pianale, dai bordi, ma non appena voi lo scomponete, ecco che questa entità scompare. Ma questo è l'idea dell'io. Ma attenzione, non entriamo nel nichilismo, questo è molto importante perché è delicatissimo il momento. Dice Buddha, l'io esiste, l'io non esiste, ma a suo modo esiste. Vediamo come. Il Dalai Lama, che sapete è il conduttore, la guida spirituale del Mahayana, cioè del grande veicolo di uno dei settori del buddismo, il Dalai Lama ha scritto un ottimo testo, La via del buddismo tibetano, intitolato, una buona opera presso la Wisdom Publication. E tenete presente che la Gir Foundation, ossia Richard Gir, il famoso attore che, come sapete, è buddista, ha creato una fondazione che faciliti la diffusione del buddismo nel mondo ed è molto legato al Dalai Lama, e questo testo gliel'ha pubblicato la Gir Foundation, la sua fondazione. Ebbene, in questo testo molto interessante, tra le altre cose, perché noterete le piccole differenze tra il grande veicolo del buddismo e il piccolo veicolo, il Theravada, e vi consiglio di leggerlo. Ebbene, a un certo punto il Dalai Lama, parlando appunto di questa inaccettazione, non accettazione del sé eterno delle cose, dice: però attenzione, non cadete, perché io parlo di te adesso e mi stai ascoltando, e diciamo anche che per consuetudine Buddha diceva io, diceva tu, si rivolgeva agli altri, perché sennò non si sarebbero capite le cose, volendo entrare immediatamente nella perfetta comprensione ultima della realtà. E allora il Dalai Lama dice: attenzione, non entrate nel nichilismo, perché vedete, tutti quanti noi siamo composti da una serie, lo studieremo, difatti vi ho detto che noi stiamo affrontando abbastanza, in modo abbastanza difficile, perché non siamo aiutati da altri supporti, un discorso che si delineerà bene più avanti. Buddha ha seguito con attenzione, anello dopo anello, come è formata la struttura di chi si manifesta come uomo e come donna. Parleremo degli skanda più avanti, delle percezioni, delle varie cose, quindi non crediate che Buddha non sappia quello che dice, ma lì dentro non trova un io, c'è un continuum mentale. Il Dalai Lama dice: ecco la grandezza del buddismo. Il buddismo nega l'esistenza di un sé universale, questo osso di seppia che sarebbe sbranato mandando avanti dai flussi della vita, però accettando quella radice, la seconda radice, l'esistenza del karma che ci fa nascere e che produciamo, noi vediamo te, me e tutti quanti come un pacchetto. Ecco, sapete che la luce esiste come, non come elemento singolo, ma come pacchetti quantici, come dei pacchetti quantici, vedete, di energia, come un pacchetto di energie, che poi vedremo queste energie cosa sono, perché vi prometto che parleremo bene di cos'è questo pacchetto più avanti, nei prossimi dialoghi, quando affronteremo la meditazione Theravada, la speciale, ecco qui, la speciale attivazione di quella gestione delle nostre energie interiori che ci indica e ci insegna Buddha per avere la libertà. Allora il Dalai Lama appunto dice: non crediate che negando l'esistenza di questo io artefatto, un po' questo fantoccio che noi chiamiamo io e che ci ce ne combina di tutti i colori, l'egoismo, la superbia, il senso egocentrico e dilatato del sé, e tutti gli assassini, tutti il mio, tutti il rubare, e tutte le famiglie che si scannano, e tutti i dolori vengono dall'esistenza dall'errato credere che ci sia un sé in fondo al nostro io. Invece no, noi siamo rinascita dopo rinascita un assieme di, chiamiamolo così, di pacchetti karmici, come il carro, che produciamo continuamente e da cui dipendiamo, da karmi superiori e così via, per creare questa rete universale. E quindi noi conserviamo ogni rinascita un continuum mentale dei nostri precedenti pensieri, delle nostre precedenti abitudini che portiamo nella prossima rinascita e che ci dà un senso di io, come lo vogliamo chiamare, ma non è un io, quell'io famoso crosta secca che ci dovremmo portare appresso sempre identico e sempre uguale. Cercate di capire, ne parleremo meglio più avanti. Quindi il Dalai Lama dice, ecco, il continuum mentale dura. In questo senso noi non smettiamo di esistere. Difatti, torno a ripetere, Buddha non disse che noi non esistiamo, dicendo che estirpandoci questa unghia incarnata, questa spina che abbiamo noi che chiamiamo io. Lui disse che comunque continuerete ad avere un continuo mentale. Io spesso e volentieri, io vi posso confessare, amici miei, che i momenti di pace più grande e di gioia più grande li ho quando realizzo questo inesistenza dell'io. Come quando, chissà, forse siamo un po' condizionati dalle nostre abitudini. A me piace molto l'acqua minerale, e allora ecco, io mi dovete credere, approfondendo lo sguardo in quello spazio che dove prima c'era un io, certo delle tracce ne esistono sempre, chiariamolo, ecco, però è come se ci fosse una massa di bollicine una delle quali poi dice io sono io e poi sparisce e appare un'altra, ecco, e che sono le strutture karmiche, il continuo mentale. Può sembrare un qualche cosa di grazioso, di carino, ma se non vivete sulla vostra pelle l'inesistenza di quella lama tagliente che è l'io dentro di voi e la eliminate, ecco, e voler trattenere un io in questa impermanenza, immaginate le mani come sanguinano quando voi le poggiate sulla lama del vostro io, levatelo e fate fluire dolcemente e teneramente questo continuum di energia mentale. Tra le altre cose, approfondendo lo sguardo in quello spazio dove voi credevate ci fosse un io, ma che invece è il pacchetto del vostro karma di rinascite passate e che è quello delle prossime rinascite, voi avrete anche delle soluzioni a molti problemi, rintraccerete anche i karmi delle vite passate, quelle vibrazioni che vi portate a vite passate, voi non lo sapete ancora, ma ripensando a quello che io sto dicendo adesso, quando noi affronteremo il metodo dell'applicazione pratica della Vipassana, di quell' insegnamento liberatorio dalla trappola della rinascita, capirete cosa intendo dire quando parlo di vibrazioni, di percezioni e di sensazioni di questo genere. Ecco, quindi tutto ciò ha a che fare con la seconda verità. E la introduce. Ho voluto praticamente indicarvi, prima di affrontare e di dirvi quello che dice la seconda verità, delle cose fondamentali, delle illusioni fondamentali in cui l'uomo è intrappolato e che lo incatenano ai suoi piedi, incatenano i suoi piedi, non lo fanno muovere, impermanenza. Esco, la ragione della sofferenza, l'impermanenza delle cose, insoddisfazione e insostanzialità, mancanza di un ancora fondamentale nelle cose. Da ciclo a ciclo, da rinascita a rinascita, ecco che quello che era chiamato l'uomo, un io, e non era un io o una donna, porta con sé il continuum mentale arricchito dal karma positivo o negativo che ogni esistenza che lui ha creato in ogni esistenza. Ecco, e viene detto che il karma non è un grande segugio e non esiste angolo più nascosto del mondo ove il karma positivo o negativo non venga a rintracciare questo continuum mentale che un tempo era chiamato io di un uomo o io di una donna. Quanto io voglio in ultima analisi esporre alla vostra attenzione più viva è che qui ci troviamo di fronte a una esperienza reale, precisa. il fatto di liberarsi, come la pupa si libera del suo abito che la imprigiona, come la farfalla si libera della sua crisalide, così l'uomo si libera del suo sé. Esiste distribuito in tutto l'universo un tipo di coscienza che comunque è una specifica autorealizzazione. L'uomo non è più identificabile in qualche parametro e in qualche localizzazione temporale e spaziale quando si libera dell'idea imprigionante del suo io. Ecco, vi ripeto, credetelo, questa è una vera realizzazione. Buddha teneva molto a dire che era possibile questa libertà ultima. Non perdete certamente la connessione con la vita, perdendo il vostro io, eliminandolo, perché vi ho già spiegato che il continuum mentale e sarà eterno in voi, però vi posso garantire che la gioia, la liberazione, la felicità, la beatitudine che si prova nel realizzare che non siamo un sé, non siamo un sé statico, ma siamo la vita, è qualche cosa che non si può spiegare. Difatti, a chi gli chiedeva, e spesso gli facciamo questa domanda, ma qual è la gioia, l'esperienza della fine di tutto quello che insegni? Egli non rispondeva. Egli si limitava, l'illuminato, a dare dei parametri a indicare l'assieme dei suoi insegnamenti, ed è tramite lo sfilare via la forma dal proprio anima ed entrare in questi concetti maestosi come il non essere, la momentaneità delle cose, che si arriva alla beatitudine finale. Quindi io vi prego, provateci, fa parte delle vostre capacità capire quanto io vi dico, non restate a rendere difficile questi concetti, liberatevi del vostro sé, liberatevi del vostro sé. Leggiamo quello che Ayan Sumedho dice in proposito in uno dei suoi scritti. Quando il Buddha tenne il sermone sulle quattro nobili verità, uno solo dei cinque discepoli lo capì veramente, solo uno ebbe un'intuizione profonda, agli altri piacque e pensarono è proprio un bell'insegnamento, ma solo uno di essi, Condanna, comprese perfettamente ciò che il Buddha voleva dire. Anche i Devas, gli angeli, stavano ad ascoltare il sermone. I Devas, dice sempre Ayan Sumedho, sono creature celesti eteree, molto superiori a noi, non hanno rozzi corpi come noi, hanno corpi eterei e sono belli, gentili, intelligenti, ma anch'essi, seppur dilettati da quel sermone, non ne furono illuminati. Si dice che furono molto contenti dell'illuminazione del Buddha e che all'udire l'insegnamento del Buddha lo acclamarono attraverso tutti i cieli. Cominciarono i Devas, gli angeli del primo livello, e poi quelli del secondo livello, e presto tutti gli angeli di tutti i livelli ne gioirono, su, fino al più alto, al regno di Brahma. Tutti erano contenti che si fosse messa in moto la ruota del Dhamma, eppure dei cinque discepoli solo Condanna fu illuminato ascoltando il sermone. Alla fine del sutta Buddha lo chiamò Anna Condanna. Anna significa profonda conoscenza, per cui Anna Condanna significa condanna che sa. Cosa sa Condanna? Quale fu l'intuizione che il Buddha gli riconobbe alla fine del sermone? Fu questa: tutto ciò che è soggetto a nascere è soggetto anche a cessare. Può darsi che non ci sembri una grande intuizione, eppure essa implica una verità che riguarda l'universo intero. Tutto ciò che è soggetto alla nascita è soggetto anche alla cessazione, è impermanente senza un sé. Perciò non siate avidi, non lasciatevi illudere da ciò che nasce e cessa. Non cercate protezione rifugiandovi e credendo in ciò che nasce, perché è destinato a cessare. Se volete soffrire e sprecare la vostra vita, andate a cercare ciò che nasce, inevitabilmente vi porterà alla fine alla cessazione. Non per questo, continua Ayan Sumedho, diverrete più saggi. Anzi, andrete in giro ripetendo sempre vecchi modelli di comportamento e alla morte vi accorgerete di non aver imparato nulla di importante durante la vita. invece di pensarci soltanto, ecco, mi aggiungo, ascoltate quello che dice Sumedo, contemplate che tutto ciò che è soggetto a nascere è soggetto a cessare, applicatelo alla vita in generale e alla vostra esperienza in particolare, comincerete allora a capire. Prendete inizio, prendete nota, inizio, fine. Contemplate come stanno le cose. Tutto il mondo sensoriale nasce e cessa, comincia e finisce. E in tal modo si può avere la comprensione perfetta, samma ditti, ancora in questa vita. Non so quanto tempo, continua Jan Sumedo a scrivere, non so quanto tempo Condanna visse dopo il sermone del Buddha, ma sicuramente in quel momento raggiunse l'illuminazione e da allora in poi ebbe una perfetta comprensione. Dice allora la seconda nobile verità, queste sono le parole dell'illuminato. Qual è la nobile verità dell'origine della sofferenza? Abbiamo già visto che la prima indicava l'esistenza della sofferenza e che voi dovevate sapere che esiste la sofferenza ovunque ed in voi. Quindi dice la seconda nobile verità, qual è la nobile verità dell'origine della sofferenza? È la Brahma, che dà luogo a una nuova rinascita, è legata alla volontà e al desiderio, trova nuovi piaceri ora qui, ora là, ossia Brahma del piacere dei sensi, Brahma di esistenza, Brahma di non esistenza, poi capiremo cosa vuol dire esattamente Brahma di esistenza, Brahma di non esistenza, saremo aiutati dall'introduzione breve che è stata fatta sino a questo momento. Da dove questa Brahma sorge, continua Buddha, e prende vigore? Ovunque vi siano delle cose che sembrano dilettevoli, gratificanti, da lì questa Brahma sorge e prende vigore. C'è la nobile verità dell'origine della sofferenza. Questa fu la visione, l'intuizione, la sapienza, la conoscenza, la chiarezza che sorsero in me su cose mai udite prima. Questa nobile verità deve essere compresa a fondo, abbandonando l'origine stessa della sofferenza. Questa nobile verità è stata compresa a fondo, abbandonando l'origine stessa della sofferenza. Questa fu la visione, l'intuizione, la sapienza, la conoscenza, la chiarezza che sorsero in me su cose mai udite prima. La seconda nobile verità nei suoi tre aspetti enuncia. C'è l'origine della sofferenza che è l'attaccamento al desiderio. Bisogna lasciare andare il desiderio è stato abbandonato. Questa seconda nobile verità ci dice intanto una cosa, ci regala un grande concetto. Non nasciamo nella vita già come degli asinelli con questo dolorante busto sulle spalle e con questi macigni che dobbiamo trascinare. Non nasciamo in un mondo dove già esiste la sofferenza. Ecco, fate questo esperimento, lo faremo poi più in là con i metodi che ci dà l'illuminato. Comunque fate intanto un esperimento, qualunque sofferenza interiore che avete è nata, è lì perché in qualche maniera nel vostro subconscio l'avete fatta nascere. Di questo prendetene atto. E dice ancora Buddha, è importante, vedete come lui alla fine di ogni enunciato dice, questa fu la visione, l'intuizione, la sapienza, la conoscenza, la chiarezza che sorse in me su cose mai udite prima. Ecco, non potete immaginare quanto è importante che qualcuno vi dica come l'esistenza del male, del contagio in voi e fuori di voi. Se non si conosce la nostra malattia, come si può guarire? Ecco, la sofferenza. Se non vi si dice che questa sofferenza non è un vostro fatal destino, ma in qualche maniera siete tutti quanti voi, siamo tutti quanti noi i produttori di questa sofferenza, ecco che già incominciamo a rimanere perplessi. Dice la seconda nobile verità che ci sono tre tipi di desiderio. Desiderio per il piacere dei sensi, si chiama nel linguaggio dammico kamatana. È chiaro, no? Io non so se a un certo punto devo dire avete qualche amico, io ne ho, a cui voglio molto bene, che non vedono l'ora, cioè il problema per loro è di risolvere i momenti in cui non c'è una grande cena al ristorante, in cui non c'è un rapporto sessuale particolare, in cui piacere dei sensi, in cui non si è coinvolti in quel qualche cosa di materialistico che fa perdere di vista la vibrazione vibrazione dell'anima. Vorrei chiarire qua, e qui la gente, vedrete che lo capirete adesso, non si annulla contro il desiderio. Ripeto, il desiderio di per sé stesso è qualcosa di molto naturale, è appunto essere sottoposti al desiderio e perdere di vista la nostra dignità che ci fa coinvolgere e ci traina in quella ruota, proprio si dovrebbe dire quella ruota della tortura che sono le rinascite. E quindi i tre tipi di desiderio: desiderio per il piacere dei sensi, desiderio di essere. Ecco, chi non vorrebbe essere o qualchedun altro, chi, alla base di ciò c'è il sé. Se abolite il sé, tutto ciò viene tagliato alla radice, lo capite? E di essere qualchedun altro, di essere in una situazione diversa da quella in cui ci troviamo, o il desiderio di non essere, di evitare, cioè i perfetti nichilisti, no? Non mi piace nulla, non vedo che in esistenza, non vedo che morte, non vedo che niente attorno a me, anche questo è sbagliato, ecco, è questo desiderio di essere o di divenire, che, ecco, vedete quei giovani lampanti, no? Che io personalmente ho frequentato per tutta la vita, il mondo del lavoro industriale, e qui vedevate e si vede ancora evidente un vuoto meccanico, allucinante desiderio di far carriera, di essere, di divenire. Ecco, questo è una prova, ripeto ancora, i rampanti, oppure quando hanno raggiunto una posizione di potere in qualunque posto, non soltanto nelle industrie, lo si deve mantenere, ecco, perché ci si affida completamente alla materia e al sofisticato modo di manifestarsi della materia. O il desiderio, ripeto, di non essere i nichilisti, cioè coloro che si rintanano molte volte, amici miei, l'estremo opposto è chi si rifugia, per esempio, in un monastero, in un convento, perché rifiuta la vita. Ecco, questo è un esempio. Ovviamente non è il caso di tutti quanti coloro che sono nei conventi e nei monasteri, ecco, e questo è anche un altro tipo di desiderio. Quindi voglio dire, teniamo presente che la sofferenza esiste ed esiste perché è provocata da questi tre tipi di desideri negli uomini, ecco. Ma ascoltate, la spiegazione della seconda nobile verità non sarebbe completa se non aggiungessi ancora questo che sto per dirvi. Il desiderio, come ho detto, di per sé stesso non è sbagliato, fa parte della natura, fa parte della vita. Ecco, quello che a un certo punto è errato è identificarci coi desideri. Cioè, in effetti, non dobbiamo odiare noi stessi perché abbiamo, per esempio, dei desideri sensuali, oppure siamo molto ambiziosi, oppure siamo dei nichilisti, a volte. Non dobbiamo odiare noi stessi, ma dobbiamo odiare il fatto che noi siamo attaccati al desiderio. Come funzionano, in effetti, i desideri che ci coinvolgono? È vero? Quindi la seconda nobile verità non ci dice di odiare i desideri, ma, ecco, attenzione, di esserne consapevoli. Cosa vuol dire? Non appena sperimentiamo il desiderio, origine della sofferenza, possiamo metterlo da parte, lasciarlo andare. Ecco, ci insegna questo. Quando ci accorgiamo che siamo preda del desiderio, non deambuliamo, non camminiamo come coloro che sono chiamati gli addormentati, che sono appunto spinti, quasi gran parte dell'umanità oggi è spinta dal desiderio, dagli istinti o altro, ma osserviamo il nostro desiderio, osserviamo, contempliamoli, ascoltiamoli, non ne saremo più attaccati. Quindi quando li riconosciamo per quello che sono, allora ecco che vedrete noi ci accorgeremo che è un corpo estraneo che si dibatte, ma lentamente comincia a staccarsi questa cozza dalla nostra anima. Ecco, è il sistema. Quindi la prima nobile verità ci indica che esiste la sofferenza. La seconda nobile verità ci indica che la sofferenza esiste perché sono i nostri desideri da cui veniamo coinvolti, con cui ci identifichiamo, che producono questo nostro andare verso questo mare ed esserne coinvolti e perdere, diventare ciechi. Ma invece, se noi osserviamo il desiderio, siamo testimoni, ecco che è quasi diventasse titubante il desiderio e incomincia a staccarsi da noi. Quante cose abbiamo detto, quanti concetti abbiamo toccato sino ad oggi, sino a questo momento, tanti, ci siamo resi conto un po' della natura della vita e di come l'ago sottilissimo del ragionamento del grande illuminato penetri proprio lì dove esattamente il polso della vita duole, dove la vita è legata. Il grande medico vede la umanità sofferente, ma volere dire cos'è questa sofferenza lo abbiamo già detto. Tu non soffri forse che mi ascolti? Come? Certo che soffri, nei tuoi momenti di silenzio, nei tuoi prospetti, nelle prospettive che tu hai per l'avvenire, nella tua sensazione, nel tuo sentire che esiste un ciclo di rinascite e che fine farai e quando finalmente entrerai in quella corposa realtà che tu senti, percepisci esistere di perfetto, di perfetta felicità. Il Buddha la chiama Nibbana o Nirvana, un altro termine è il non sé. Ecco, quindi ci stiamo sforzando per andare lì. E Buddha, quando fu illuminato, abbiamo già detto, riscoprì, questo per dire quanto la verità si ripete e quanto queste parole che io sto dicendo oggi siano state un messale, siano state una chiave, un lenimento anche nei millenni e negli eoni passati, altri Buddha li vennero a dire. Quindi non sottovalutate questa sottile psicologia che stiamo affrontando. Si dice che anche se il Buddha non avesse riscoperto la strada, la verità sarebbe stata questa, ossia che ognuno di noi, ma anche non solo l'umanità, ma anche gli animali, il regno animale, ma anche il regno vegetale, ma anche i minerali, tutti soffrono, tutti hanno una loro forma di sofferenza e di angoscia, solo che soltanto arrivati nella intelligenza, nel continuum mentale dell'umanità, l'uomo può capire e trovare la chiave per liberarsi. Quindi la prima verità indica qual è la ragione, la sofferenza, e sembra lapalissiano, ma è importante saperlo, perché è inutile mugolare, camminare e passare tante di quelle rinascite con la sofferenza che ci vive e ci vive sotto la pelle, senza sapere che stiamo soffrendo, senza sapere che si può e si deve uscire definitivamente da questo circuito. Ed è importante che qualcuno ce lo dica: stai soffrendo, tu soffri e puoi trascendere questa sofferenza. La seconda verità ci dice qual è la causa della sofferenza. Vi apro un breve inciso. Badate che ancora non siamo arrivati in quel sottile sistema di una psicologia rarefatta, molto sottile, in cui Buddha, come un violinista, tocca le corde più profonde del nostro subconscio per estirpare da lì le radici vere del nostro dolore e della nostra nascita. E questo è il metodo Vipassana, ne parleremo. Stiamo entrando adesso un pochino, andandoci un pochino sempre più vicino. Quindi la grande capacità psicologica di Buddha è quella che finalmente ci indica le ragioni della nostra sofferenza. Per ora quindi permettetemi che io sia un po' generico ancora e vi parli del desiderio, ma anche del suo opposto, la repulsione. L'uomo e la donna, tu, soffri anche per sottili repulsioni interne verso una variegata possibilità di situazioni tue personali e anche che ti provengono dall'esterno, una repulsione e un desiderio. Ecco, permettetemi che io la prenda un po' alla larga, ancora non siamo arrivati a quel dettaglio vero, a quella rifinitura che verrà più tardi quando parleremo dei metodi che ci ha insegnato Buddha. Seguitemi su questo sentiero. Quindi abbiamo detto la brama, il desiderio cieco che ci spinge in quel famoso mare e siamo presi da frustate, siamo coinvolti nei mulinelli e quindi soffriamo. Come prima cosa generica, permettete che ve lo dica, la seconda santa verità di Buddha, nobile verità, ci dice che come esiste la sofferenza, così esiste una causa ad essa. Intanto diciamo che è importante sapere questo: non c'è più la disperazione cieca, sottile, bruta dell'uomo e della donna che soffrono e in se stessi forse pensano senza pensarlo consapevolmente che sempre sarà così. Oh, che triste cosa, oh, che cosa malinconica, tu puoi uscire da qui, puoi non più entrare in quel malefico ritmo del samsara, delle rinascite. E il Buddha all'inizio, ecco, ripeto, le quattro verità sono propedeutiche al suo sistema successivo, all'inizio dice, sofferma la tua attenzione sul desiderio, sulla brama, parla praticamente anche dei vari desideri, lui ci indica anche i tre tipi di desideri, il complesso piacere dei sensi, e vediamo che non c'è nulla di spirituale qua, perché lui sta parlando, attenzione Buddha, dell'uomo ancora non maturo, ancora non risvegliato, è vero, il desiderio di essere, di manifestare quel sé famoso che noi abbiamo detto sia un po' quella cicatrice, quella ferita sottile che fa soffrire tutti quanti finché non lo possediamo, e il desiderio di rifiutarsi alla vita, quanti si rifiutano alla vita, negano se stessi agli altri e così via. Queste sono le tre forme. E la seconda nobile verità ci esorta a questo punto di contemplare i desideri, non esserne più scarruffati, coinvolti, non mescolare l'essenza stessa di quello spazio vitale che chiamiamo io con i desideri vari, no, il desiderio ci fa distaccare un attimo, come prima ipotesi, prima di entrare nei grandi metodi della Vipassana, dal desiderio, e ci dice, guarda, è quella spinta sorda, costante, che tu hai avuto per molte vite, è cieca, che ti fa andare verso ciò che è impermanente e ti fa quindi soffrire, il desiderio. Allora, guarda, intanto cerca di capire che è questa la ragione dei tuoi dolori. Devi semplicemente osservarlo il desiderio, non devi odiarlo, non devi odiarti. Vi ricordate, dicemmo che è il più sano, il più tenero dei sistemi il buddista, perché ama la vita e si vede inserito in una causale di gioia profonda, la via del Dhamma, e quindi dice, osserva il desiderio, lascialo essere quello che è, non annullarlo, non cacciarlo via, smetti di avere repulsioni verso la vita, entra in un mare, trasformati in un mare di radiazione sottile in cui vedi galleggiare senza che essi ti coinvolgano con colpi di coda sia le tue repulsioni sia quello che sono i tuoi desideri. Ecco, essi ti guarderanno un attimo e incominceranno man mano a immediatamente, anche se non te ne rendi conto, a consumarsi, perché tu non gli dai la forza, non gli dai vita. Ricordatevi, ne parleremo un po' meglio, torno a ripetere, nel prossimo dialogo, quando affronteremo la Vipassana, che pullula e formicola il nostro subconscio di tanti desideri che addirittura provengono spinte, che provengono dalle vite passate e che si manifestano in questa, ma non solo dalle vite passate, anche in questa vita stessa li facciamo crescere. E praticamente questa spinta, questi desideri che sono dentro di noi, poiché li conserviamo gelosamente e proprio per il fatto di non conoscerli, non li osserviamo, non li portiamo alla luce, acquistano forza. Voi sapete, una volta voglio raccontarvelo questo, ci fu Cristo che, si dice, passeggiasse nel deserto attorno alla Palestina con i suoi discepoli. A un certo punto i discepoli videro la carcassa di un animale che stava imputridendo. Quindi si allontanarono con un brutto senso. Disse: Madonna, Madonna, com'è terribile, guarda i vermi, guarda. Rimase Cristo, questo era un cammello, e rimase affascinato. Ma da cosa? Maestro, vieni, Rabbi, vieni qui, cosa fai lì vicino? Cosa stai guardando? Come sono belli i denti di questo animale. Volevo dire che il desiderio, fino a quando noi lo teniamo dentro di noi, nell'umidità del nostro subconscio, e lo lasciamo manifestare senza poi sapere quello che, da dove viene, ha tempo di inumidirsi, di crescere, di rimanere nell'utero del nostro subconscio. Ma non appena lo guardiamo, non appena ci rendiamo conto di lui e gli mandiamo la luce della nostra consapevolezza, della nostra conoscenza, per un atto magico è come quando un cadavere si getti, si prostri morto sotto il sole magnifico del deserto e incomincia il sole a bruciarlo, a consumarne la carne, fino a quando restano queste ossa splendide, luminose, bellissime. Ecco, non conserviamo in noi il desiderio, addirittura opponendoci ad esso, seguendolo, ma prendiamolo sotto la nostra attenzione, osserviamolo. Questo è un insegnamento del Buddha. Tutte queste forze che abbiamo dentro di noi, anche da molte rinascite, turgide, una volta osservate, una volta non giudicate, ma semplicemente guardate, incominciano a morire, incominciano praticamente ad abbandonarci. Quando ci accorgiamo, dice Buddha, del momento in cui viene avviato il processo della sofferenza con i desideri che vanno a cercare nutrimento in una pozza che ferma, si chiude e finisce sempre, ecco, quando non giudichiamo questo desiderio, quando è obiettivamente davanti a noi, fuori dall'utero della placenta in cui lo nutriamo nel subconscio, e quando lo vediamo, lo riconosciamo volta per volta, vedrete com'è bello il metodo che stiamo per affrontare nel prossimo dialogo, è vero, volta per volta lo affrontiamo, quando siamo veramente calmi e tranquilli, ecco, a quel punto ci accorgiamo che è sparito ogni tipo di attaccamento, ogni tipo di quella benzina a quel moto che ci dà la sofferenza. Questo ci dice la seconda nobile verità. Perché vedete, amiche care, vedete, amici cari, in effetti il desiderio non è impuro, nulla esiste di impuro, dice Buddha che tutto è luce, tutto è luce. Però dà anche un altro impressionante, un'altra impressionante descrizione. Lui dice: immaginate un uomo che sia legato ad un palo da forti e doloranti strisce di cuoio, strettamente legato a questo palo. Ecco, lui quando vive ed è schiavo dei suoi desideri, è legato alla materia come da queste strisce di cuoio. In effetti, quindi, è la sua volontà, il suo desiderio che gli dà questa sofferenza. Quindi io vi voglio dire una cosa, in effetti, come voi, io ho bisogno di un orologio. Vi do un esempio, per seguire i miei appuntamenti, per essere in grado di osservare i miei impegni, e lo sappiamo perché. Ma ovviamente voglio che questo orologio, quando lo compro, è un desiderio che io normale, funzioni bene, sia resistente e vada avanti per tutto il tempo che mi serve. Non vado certamente a cercare un orologio, se mi manca e se lo devo comprare, di Dolce & Gabbana, di Armani, e per tenerlo e sfoggiarlo al mio dito. Ecco, qui incominciamo a capire come stanno le cose. Quando è sera che mi è servito, io lo prendo questo orologio e lo poso davanti, sopra il mio comodino, lo lascio perdere, mi stacco, lo abbandono, lo poso questo orologio. E così per i desideri. Voi nella vita continuate a seguire le vostre attrazioni normali, perché guardate, è terribile trovare a un certo punto uno che segue la via del Dhamma e incomincia e va in panico e dice: oh, non devo desiderare nulla, non devo mangiare, non devo vivere, perché non è vero. Non è vero, e quando tu ti accorgi che queste tue pulsioni interne diventano quei famosi legacci di cuoio, che devi incominciare a preoccuparti. E questo è il discorso. E adopera le cose della vita, e adopera i desideri normali. Non è di questi desideri dei quali parla Buddha. Ecco, quando tu hai adoperato i desideri, li hai posati, sei a posto. Nel momento, dice Buddha, in cui contempliamo quel pullulare pulviscolante dei nostri desideri e li ascoltiamo, ecco, non ne siamo più attaccati. Li lasciamo semplicemente essere e lo osserviamo ciò che sono. In questo modo, amici cari, noi lo sperimentiamo il desiderio come un organismo estraneo da noi, che è origine della sofferenza, e vi prego di credere, non sto esagerando, ora ne parliamo in maniera didattica, teorica, ma vedrete quando arriveremo a studiare il metodo delle sensazioni nel nostro corpo, che ci insegna Buddha, come è importante, come li vedremo sul nascere e come riusciremo a, tramite la respirazione, tramite un certo tipo di meditazione, a capire l'importanza di questi fortissimi chiodi di garofano, intendo dire, poteri che ci portano verso la sofferenza. E abbiamo così affrontato il contenuto di due delle quattro nobili verità che rendono nobile l'uomo. La prima verità è che ci dice il Buddha, e che qualcuno ci deve dire, ricordatevi, in un momento importante della vostra attuale vita, è che esiste la sofferenza e che non dovete subirla in maniera prono, costante, senza ribellarvi. Ricordate di fatti che l'unico desiderio gratificante che è concesso al seguace del Dharma è quello di riuscire a vincere la sofferenza comune della vita, compresa la sua. Quindi dovete sapere che esiste questa sofferenza e dovete ribellarvi all'attuale modo che avete di vivere, spesso sordo, triste e malinconico. E poi ci dice la prima verità: la sofferenza è qualcosa che contagia, macula la vita, ma nasce. La vita non nasce con la sofferenza come con un peccato originale. Esiste questa sofferenza ed è comune, e nel cane, nel gattino, lacerando la vita in tutti i suoi aspetti, c'è sempre una forma di sofferenza che noi dobbiamo conoscere e rispettare. Non c'è nulla di diverso, amici miei, ripeto, da un dolore che si dà a un nostro fratellino animale, è quello che abbiamo noi, e quindi è comune. Se noi sentiamo sentiamo la penisola, la nostra sofferenza come una penisola della sofferenza universale che viviamo noi assieme a tutto, capiremo la sofferenza, è vero. E poi, ecco, ci dice la prima verità, noi vediamoci e percepiamo e viviamo e sperimentiamo il momento in cui noi abbiamo superato la sofferenza. È difficile, sapete, è difficile. Di solito la gente studia, si dibatte, segue il nostro sentiero amato e spesso vituperato e spirituale, ma non si decide di dire alto, ora è finita. Imparate a dire ora è finita e a realizzare che sia veramente finito, e questo è uno dei commi che ci insegna Buddha. La seconda nobile verità l'abbiamo attraversata e parla dell'origine della sofferenza, di queste sorde spinte che ciecamente ci mandano come dei pipistrelli o delle falene che sbattono a destra e a sinistra verso la luce, ci mandano a sbattere verso il mondo della forma, alla ricerca di cosa? Alla ricerca di quel famoso ciclo che però finisce. Non restiamo a contemplare nella dimensione del non sé, della non materia, della non esistenza, tutti questi flussi, queste ondate del mare di Samsara. Non restiamo a contemplare, invece ci innestiamo qua dentro. E questo incomincia a dire il Buddha: svegliati, amica mia, svegliati, difenditi, nessuno ti dice che tu non debba avere una fonte gioiosa, rugiadosa, da cui fuoriesce anche il tuo stesso desiderio. No, nessuno dice che non debba essere felice, ma quel qualche cosa che ti esce da dentro non deve diventare una spira come un serpente e giugularti e strangolarti. E quindi la seconda verità è uscita finalmente a coprire come un frutto la prima verità. Una seconda nobile verità che ci dice che c'è l'origine di questa tua sofferenza, che è l'attaccamento al desiderio. Ma attenzione, non agli oggetti desiderati, al desiderio. E bisogna che tu lo lasci andare, lo posi, come abbiamo posato l'orologio sul comodino, quando ti è servito, è vero? E devi realizzare, ecco qui, la forzatura benevola che fa il nostro padre, il nostro avatar, la forzatura benevola, e devi decidere e devi vedere e vivere quel aureo momento in cui il desiderio è stato abbandonato. Non ci sarà più nulla dentro il tuo cuore perché non c'è desiderio, e no, c'è quella turgida, quella gonfia, quella totale, quel mare immacolato, ecco, quell'intraducibile gioia della beatitudine, del non sé. Perché? Perché l'uomo nasce già completo. Ricordatevi che uno dei più grandi, bisogna capirle queste cose e non pronunciarle come parole vuote, come termini, uno dei più grandi poteri che ci dà la via del Dharma, che è dolce all'inizio, dolce al centro, dolce alla fine, è la frase, il concetto: lascia andare, lascia andare, lascia la presa, lascia completamente ogni presa, abbandonati alla carezza del Buddha, abbandonati nel dolce giaciglio della via del Dhamma. Ecco, qui c'è il Nirvana, lascia la presa. E avendo parlato e spiegato la prima e la seconda nobile verità, adesso passiamo alla terza nobile verità. Ed ecco la terza nobile verità con le parole del Buddha stesso. Qual è la nobile verità della cessazione della sofferenza? È la completa scomparsa e distinzione della Brahma, la rinuncia ad essa e il suo abbandono, la liberazione e il distacco da essa. Ma dove questa Brahma può essere abbandonata? Dove può essere estinta? Ovunque nel mondo vi siano cose apparentemente dilettevoli e piacevoli, là questa brama può essere abbandonata, là può essere estinta. C'è la nobile verità della cessazione della sofferenza. Questa fu la visione, l'intuizione, la saggezza, la conoscenza, la chiarezza che sorsero in me su cose mai udite prima. Questa nobile verità deve essere penetrata, realizzando la cessazione della sofferenza. Questa nobile verità è stata penetrata realizzando la cessazione della sofferenza. Questa fu la visione, l'intuizione, la saggezza, la conoscenza e la chiarezza che sorsero in me su cose mai udite prima. La terza nobile verità nei suoi tre aspetti, quindi, è vi è la cessazione della sofferenza, o dukkha, come viene chiamata in pali. Bisogna realizzare la cessazione di dukkha. La cessazione di dukkha è stata realizzata. Allora a questo punto io domando a tutti voi, amici, amiche stanche, piegate spesso su voi stessi, che ogni tanto vi prendete un po' di gioia nella vita, ma sentite che in fondo c'è qualcosa che manca. Ecco, ricordate, ho scherzando detto, il lupo che ulula alla notte alla luna, e sapeste quanti ululati ho fatto io prima di trovare questo vero segreto. Ma io mi sono domandato, cosa accade quando in te non esiste più brama o desiderio? Appare forse il deserto da ogni sensazione? Hai paura di questo? Appare la morte interna? Appare il limbo delle cose? E con la cessazione della sofferenza viene anche la cessazione di ogni interesse e dei più intimi istinti vitali? Queste sono domande che vanno fatte. Vedete, la terza grande verità insegna una grande cosa che dovete realizzare in voi. Attenzione, tra poco finiremo la teoria ed entreremo in un sistema particolare che prova a goccia, a pezzi durante la giornata questa gioia che si realizza incarnando queste verità quotidianamente. Ma allora, la grande verità dice appunto che mentre la prima vi ha messo di fronte al problema, vi ha fatto prendere atto di non perdere la vita, di non lasciare che l'acqua scorra sotto i ponti, rinascita dopo rinascita, ma di fermati un attimo, guarda che sta succedendo, corri il rischio di rincarnarti un'altra volta, di avere un'altra rinascita, blocca la situazione, c'è la sofferenza. La seconda verità indica che la sofferenza non è qualcosa di precostituito, un destino fatale in te e in tutti noi, ma nasce dal desiderio. Poi vedremo dove è annidato questo desiderio con l'analisi del profondo che ci insegna Buddha nel sistema meditativo. E poi finalmente la terza verità dice: però attenzione, questo può cessare, questa sofferenza può cessare. E ti dice che devi realizzare questa certezza. Già indicai in passato che conosco molte persone che camminano per anni carburati e carburandosi da teorie, anche dalla giusta teoria del spirituale, delle situazioni cosmiche, ma non si fermano mai a dire: ho realizzato. Ecco, è questo che dice la terza nobile verità: c'è la cessazione della sofferenza e devi realizzarlo, e ora devi capire cosa vuol dire. Come si realizza questa terza nobile verità? Ecco, questo è molto importante, molto importante. Cosa succede? Io poco fa ho detto: lascia andare tutto. Vabbè, le persone dicono: vabbè, lascio andare, ma fratello mio, tu mi dici lascia andare, e come realizzo l'esperienza nella vita se lascio andare? Come faccio a raggiungere il compito che mi ha dato di ricercatore, di Ulisse, che la vita ha dato all'uomo, se lascio andare le cose? Perché? Perché in fondo a te, al centro delle cose, c'è già la bodhicitta, c'è già la pienezza. Tu sei pieno, tu sei piena, c'è la sorgente palpitante, scaturante di il nirvana, è già in te. La mente è cosmica, pulsa in te, tu hai tutto. Ecco perché si dice: tu sei Buddha, uccidi Buddha quando lo vedi. Non prendiamo alla lettera queste cose, perché Buddha è già in te. Allora, noi dobbiamo renderci conto che abbiamo già in noi, mollando tutte queste strutture, sovrastrutture, ci siamo coperti come i veli di una cipolla, di tanti schermi, di tanti filtri. Al centro, guardando il centro, c'è la luce. Questo dice la terza verità. Quindi la cessazione della sofferenza, cioè in questa stessa vita, puoi provarla, perché quel non sé, quel nibbana, quel non materia, non in quella impronunciabile forma di esistenza, quel qualche cosa che trovò Buddha e il cui dito ci indica, è in noi, è in tutte le cose. Ed è pur vero che quando domandavano a Buddha: ma che cos'è questo non sé che tu ci indichi, questa dimensione priva di ogni dolore e piena soltanto di beatitudine, Buddha non rispondeva, perché ovviamente indicandoci di essere testimoni, di essere distaccati dal continuo flusso e riflusso fitto della forma in cui viviamo, evidentemente se lui avesse provato a descrivere quello che appartiene alla non forma, avrebbe costruito qualche cosa che appunto fa parte della forma. Non è un modo busillis questo che sto dicendo. Sono delle realtà di fatto queste affermazioni. Questa dimensione liberatoria esiste o Buddha non ne avrebbe parlato e può essere percepita? Sapete, un tempo personalmente avevo l'abitudine, quando non ero ancora entrato nella via del Dhamma, avevo l'abitudine di dire alle persone che chiedevano spiegazioni sull'assoluto, sapete, l'assoluto, la realtà indefinibile del cosmico, io rispondevo: sentite, voi non potete tradurre nell'ambito formale l'assoluto, proprio in quanto è assoluto, proprio in quanto è il tutto, e il relativo non può certamente, senza schiantarsi, abbracciare quello che non è relativo. Però attenzione, potete percepire l'assoluto, ecco, questo sì. Allora anche il nirvana, questa dimensione che il mozzo della ruota, che indica della vita, che indica il nostro grande amico dell'uomo, il Tathagata, colui che non ritorna, ebbene, è percepibile, ma non spiegabile. E più voi vi sfilate dalla forma, più voi vi sfilate dall'attivismo, più voi recuperate questa dimensione e la gioia assoluta. Quello che è importante dirlo, e ve lo dico ampiamente, gridandolo quasi, è che questa felicità la potete recuperare anche nella vostra camera di meditazione, e anche fuori, nelle strade della vostra quotidianità, in ogni momento della vostra vita potete vivere la fragranza del non sé, della gioia assoluta del non essere. Questo è importante. Sono parole, mi dispiace, qualcuno potrebbe dirmi, e io abbasserei la testa perché non saprei gli rispondi, ma che dice sto non essere, eppure vi prego, nel silenzio si rintraccia questa dimensione. Guardate i miei monaci adorati buddisti che camminano col piede rasato, con il capo rasato e col piede nudo, camminano gioiosi, hanno in sé questo nirvana, l'ultima incarnazione, le ultime rinascite le hanno avute in questa stessa vita. E voi, tu che mi ascolti, lo sai che dentro di te c'è questa dimensione, sai molto bene che in qualche angolo della vita c'è questa libertà, la libertà che indica la terza nobile verità, la libertà della sofferenza. Credo che cadano proprio a proposito le parole sagge, equilibrate e piene di tenerezza del monaco Ayan Sumedho, ne abbiamo già parlato. Ascoltate cosa dice ancora in proposito, per poter bene penetrare il meccanismo, questo perfetto meccanismo delle quattro nobili verità e in particolar modo della terza. Ascoltate cosa dice Ayan Sumedho: se volete soffrire e sprecare la vostra vita, andate a cercare ciò che nasce, inevitabilmente vi porterà alla fine alla cessazione. E non per questo diverrete più saggi, anzi andrete in giro ripetendo sempre vecchi modelli di comportamento e alla morte vi accorgerete di non aver imparato nulla di importante durante la vita. Invece di pensarci soltanto, contemplate che tutto ciò che è soggetto a nascere è soggetto a cessare. Applicatelo alla vostra vita in generale e alla vostra esperienza in particolare. Comincerete allora a capire. Prendete nota. Inizio, fine. Contemplate come stanno le cose. Tutto il mondo sensoriale nasce e cessa. Comincia e finisce. Ed in tal modo si può avere la comprensione perfetta ancora in questa vita. Riflettendo, portiamo a livello di coscienza il desiderio di diventare quell'ideale. È il desiderio di liberarci da ciò che è negativo. Solo così possiamo, tra virgolette, lasciar andare. In modo che invece di diventare una persona perfetta, attenzione, un inciso di Guido, sentite bene quello che dice, solo così possiamo lasciar andare, in modo che invece di diventare una persona perfetta, lasciamo andare il desiderio di diventare tali. Capite? Anche il desiderio di diventare perfetto è una forma, è un cappuccio da Ku Klux Klan riguardo alla libertà. Ciò che rimane è la mente pura, come ho detto poco fa. Non c'è bisogno di diventare una persona perfetta, perché è nella mente pura che la gente perfetta nasce e cessa. Ricordatevi il grande principio che ci dà quindi la terza verità. Siete liberi quando entrate in questo stato puro e potenziale di vita che è in voi, fuori di voi e che è al centro delle cose. È molto importante, continua Jan Sumedho, a questo punto stabilire la differenza tra cessazione e annullamento, cioè il desiderio che sorge nella mente di liberarsi di qualcosa. La cessazione è la fine naturale di tutto ciò che sorge, non è quindi un desiderio, non è qualcosa che si crea nella mente, ma è la fine di ciò che è cominciato, la morte di ciò che è nato. Quindi la cessazione non ha un sé. Non viene dall'impulso di doversi sbarazzare di qualcosa, ma avviene quando noi permettiamo che ciò che è sorto cessi. Con la cessazione, con il lasciare andare, aggiungo io, sperimentate Nirodha, cessazione, vuoto, non attaccamento. Provate, aggiungo un inciso Guido, provate per qualche giorno, in qualche momento, a sentire com'è bello. Lasciare andare, entrate in quello stato di gioiosa, quel flusso di gioia, anche se indefinibile, che vi giunge, proverete il Nibbana in questa stessa vita. Nirodha è un'altra parola, continua Jan Sumedho, per Nibbana. Quando avete lasciato andare una cosa e l'avete permesso di cessare, allora rimane solo la pace. Potete sperimentare questo genere di pace nella meditazione, quando lasciate andare il desiderio. Ciò che rimane nella mente è una gran pace, ed è una vera pace, la non morte. Conoscendo le cose così come sono, oh come sono belle queste parole, dice Guido, conoscendo le cose così come sono, realizzate Nirodha Sakkha, la verità della cessazione, in cui non c'è un sé, ma solo consapevolezza e chiarezza. La vera beatitudine è questa consapevolezza tranquilla e trascendente. Quando, continua Ayani, il nostro insegnante, quando durante la meditazione sentite sorgere ricordi ossessivi, non cercate di reprimerli, dice Sumedho, ma accettateli pienamente nella coscienza e poi lasciateli andare. Quindi non mettete la mano di fronte agli occhi e alla fronte e non chinate la testa quando arrivano ricordi ossessivi, accettateli e lasciateli andare. Se vi riempite la giornata in modo da evitare di pensarci, le probabilità per essi di questi ricordi ossessivi di arrivare alla coscienza sono minime. Vi impegnate in un'infinità di cose, vi tenete occupati in modo che queste ansietà e queste paure senza nome non diventino mai consce. Ma che succede invece quando lasciate andare? Quell'ossessione, quel desiderio si muove e si muove verso la cessazione, finisce. E allora avrete l'intuizione della cessazione del desiderio. Infatti, il terzo aspetto della terza nobile verità è: si è realizzata la cessazione. Nella vacuità le cose sono esattamente come sono. Avere questo genere di consapevolezza non vuol dire essere indifferenti al successo o al fallimento, ecco questo è importante, quindi non muore la vita quando cessa il desiderio. Sentite quello che dice Sumedho, avere questo genere di consapevolezza non vuol dire essere indifferenti al successo o al fallimento e non significa che non dobbiamo fare niente, anzi possiamo dedicarci meglio alle situazioni. sappiamo ciò che possiamo fare, sappiamo ciò che si deve fare e lo possiamo fare nel modo migliore. Allora tutto diventa Dhamma, tutto è così com'è. Facciamo delle cose perché sono le cose giuste da fare in quel momento e in quel luogo, non per ambizione personale o per paura del fallimento. Ricapitolando, amici miei, siamo quasi al termine del dialogo. La prima verità vi indica che c'è in voi e in tutto ciò che vi circonda, e questa è una verità vera, voi lo riconoscete, la sofferenza. Ecco, il vero seguace del Dharma decide ora, in questo momento, come io esorto tutti quanti voi. Credetemi, sono convinto che non è sicuramente un caso che voi siete arrivati fino a questo punto nell'ascolto dei dialoghi sul Dhamma. Decidete quindi voi, come fanno tutti coloro che seguono questa via, di lasciarla la sofferenza. In questa stessa vita decidete di liberarvi, perché la seconda verità inoltre vi dice che la sofferenza è un corpo estraneo a te. Sì, tutte quelle doloranze, tutta vederti come un fiore piegato sul gambo, anche se il profumo esce da te nella giornata quotidiana, perché gli altri vedano che tu non hai questo dentro, questo cancro dentro di te della sofferenza, ebbene sappilo, questo è un corpo estraneo. La provi la sofferenza in tante piccole cose, da che sei piccola o piccolo. Ma la terza verità ti dice, credi che la sofferenza può cessare, credi nel suo cessare, perché tutto sperimentale, dice Buddha, quello che io ti sto per insegnare. E la quarta verità, ci stiamo arrivando, è come possiamo uscire dalla sofferenza, perché Buddha, come grande conoscitore delle cose, della meditazione, dell'introspezione occulta, dà anche un sistema suo e peculiare, infatti è risaputo che è suo e peculiare il sistema, Vipassana ed altro, perché voi possiate sradicarvi fuori e vincere definitivamente. Ripeto ancora, mi piace molto, con entusiasmo lo dico, in questa stessa vita avere la libertà. Noi adesso siamo arrivati alla quarta nobile verità, non la descriveremo completamente in questo dialogo, perché la quarta verità contiene tutto quello che forse molti di voi aspettavano, cioè un certo tipo di meditazione, contiene un certo tipo di morale, un certo tipo di applicazioni, che sono tutti coordinati nell'ottuplice sentiero. Dice infatti la quarta nobile verità, qual è la nobile verità del sentiero che ti conduce alla cessazione del dolore? È il nobile ottuplice sentiero. Cioè, ecco, io, scusatemi amici miei, non è una cantilena, io ripeterò un po' quelli che sono i diktat, quelli che sono i titoli, è vero, dell'ottuplice sentiero. Potrebbe sembrare un titolame abbastanza vuoto, ma tenete presente che è carico e gravido ogni linea, ogni indicazione dell'ottuplice sentiero, queste otto indicazioni, di significati che noi approfondiremo nei prossimi nel prossimo dialogo, sperando che nel prossimo dialogo riesca a concludere anche la speciale meditazione Vipassana, l'unica che porta fuori dal ciclo delle rinascite. Ecco quindi la quarta nobile verità è compresa nella retta comprensione, nella retta aspirazione, nella retta parola, nella retta azione, nei retti mezzi di sostentamento nella vita, nel retto sforzo, nella retta presenza mentale e nella retta concentrazione. Continua Buddha a dire, c'è la nobile verità del sentiero che conduce alla cessazione del dolore, del tuo dolore. Questa fu la visione, l'intuizione, la saggezza, la conoscenza e la chiarezza che sorsero in me su cose mai viste prima, mai udite prima. Tale nobile verità deve essere penetrata coltivando il sentiero.
tale nobile verità è stata penetrata coltivando il sentiero, quindi un'esortazione a andare ancora più a fondo a quello che dice il Buddha. Fu questa la visione, l'intuizione, la saggezza, la conoscenza e la chiarezza che sorsero in me su cose mai udite prima. Samyutta Nikaya. La quarta nobile verità ha tre aspetti, come le prime tre verità le abbiamo già percorse, anche abbastanza a fondo, devo dire, e non malamente. Non è stato frettoloso la nostra analisi delle tre verità, anche se tutto certamente può essere migliorato. Il primo aspetto della quarta verità è: c'è l'ottuplice sentiero, la Tangika Magga, come viene chiamato, la via d'uscita dalla sofferenza. C'è, mio caro amico, mia cara amica, quel corridoio che ti può far uscire. Devi applicarti a certe cose che ti verranno dette, come sono state dette all'inizio a tutti i ricercatori del Dhamma. La via dell'uscita dalla sofferenza è anche chiamata Ariya Magga, il nobile sentiero. Il secondo aspetto della quarta nobile verità è: bisogna sviluppare questo sentiero. È importante l'aspetto sperimentale. Forse ci siamo conosciuti, vi vorrò sempre bene, ci incontreremo, ci saluteremo. Se non accettate questo, con mio dolore e melanconia lo dico, ma se lo accettate, ricordate che la sperimentazione, neanche molto faticosa, è un gioco, è una gioia sperimentare il Dhamma, ricordatevelo. Non c'è un momento, dico un solo momento, in cui ogni cosa che io abbia fatto, che mi abbia segnato il Tathagata, non sia stata entusiasmante. Questo ve lo voglio dire, come è bello, è come è uno scrigno dorato, sfavillante questo sentiero. L'intuizione finale che porta alla liberazione, nella quarta nobile verità, è: questo sentiero è stato completamente sviluppato, quindi realizzerete cosa potete, immaginatelo, cosa potete avere nella libertà interiore, è vero? Oggi di migliaia di studenti e di studentesse, di ricercatori, sono immersi nella scuola orientale in quel tipo di meditazione che non è quella che insegna Buddha, chiamata Samatha, quella che porta al Samadhi. Spiegheremo a fondo e accuratamente, quasi scientificamente, nel prossimo dialogo, come mai questo tipo di meditazione, che poi è anche quello degli ordini religiosi, dei vari ordini esoterici e così via, non porta l'uomo che la esegue d'abitudine, è molto semplice poi spiegarla, spiegheremo, ripercorreremo un po' le linee di questa meditazione nel prossimo dialogo, non porta alla libertà, è vero? Sapete, diceva Ayancha, il maestro di tutti degli attuali monaci Theravada, non c'è più oramai nel piano sottile la sua struttura interiore: se cerchi la pace solo sul cuscino di meditazione, uscendo dalla stanzetta la lasci lì. Insomma, è un po' questo il ragionamento che noi faremo e discuteremo. Parleremo nel prossimo dialogo, e vi ripeto ancora, siccome affronterà l'ottuplice sentiero, abbiamo già indicato la quarta e abbiamo chiuso la quarta verità, che è come uscire dalla sofferenza e spiegare l'ottuplice sentiero. Lo abbiamo rimandato al prossimo dialogo, e parleremo di quel rivoluzionario metodo di psicologia del subconscio e del sistema altrettanto rivoluzionario che insegna Buddha, oltre ogni realtà mentale. Vedrete che acuto interesse proverete quando ne parleremo. Parleremo anche del sottile potere dell'osservazione del respiro. È vero, molte scuole basano integralmente, addirittura la loro esistenza, su quello che è chiamato Hong So. Vedrete che più in là questa osservazione del respiro non si avvale di termini o altro, ma tutte le altre scuole hanno attinto da quanto ha indicato Gotama il Buddha. Penetreremo nel complesso unico, integrale sistema di Vipassana, la meditazione che libera. È vero, ci stiamo arrivando, vedete, ogni ogni volta che vi ho detto una cosa l'abbiamo poi toccata. Ricordiamoci quindi che più che altro il vero seguace del Dharma, come voi dal prossimo dialogo saprete, costruisce un atteggiamento quotidiano, minuto per minuto, da cui poi può scivolar via molto rapidamente, e anche in questa stessa vita, se osserva bene le regole che gli dà Buddha, dalla trappola delle rinascite. Insomma, dal prossimo dialogo impareremo a conoscere sperimentalmente la realtà esattamente così come si presenta ed è, senza imbacuccarla dei nostri rigurgiti mentali, dei nostri istinti e dei nostri complessi. Io mi rifugio nel Buddha, io mi rifugio nel Sangha, io mi rifugio nel Dharma, i tre gioielli di ogni seguace del Dharma.